Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 467 di Boldollai in pseudo diretta e con gente sparsa per il mondo. Salutiamo Lore che forse torna più tardi a farci compagnia se riesce a, come dire, completare i suoi doveri da padre. Salutiamo Tim che ci ha mandato un vocale, non so se poi riuscirà a passare per come entrata di Murray. Io mi scuso per la canotta ma fa un caldo atroce, ciao Nick.
Buonasera a tutti, anche che smart working lavora 1000 ore al giorno.
Ciao Sho, non so se ti stessero fischiando le orecchie.
Sì, mi fischiano le orecchie e in effetti lavoro 1000 ore al giorno. Sicuramente
uno
più
dei
di
sintomi?
Sicuramente più di Fleccio.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti, e quando vi pronosticavo un anziano estremamente carico qualche settimana fa e qualcuno mi chiedeva perché, diciamo che lo sentivo nell'aria.
Di carica virale, intendevi?
Carico anche di fritture, carico anche di fritture e di antipastini, vabbè, due fritture, è lì che gira, non lo vedo che gira dicendo due fritture ad altra mano.
Vabbè, io leggo
e io invece
fonti.
segno.
Dimmi, sì, vai.
Io segno.
Tu segna, bravo.
Altre fritture, segni.
Sei indifferito perché sei via satellite, va bene.
Anche perché non si era detto non parliamone, vabbè, ma.
Infatti, leggo. Fonti familiari con le dinamiche di Brooklyn indicano che la percezione che Harden e Kyrie Irving non andassero d'accordo è stata sopravvalutata. Una fonte ha descritto come dire, Kyrie e Harden come si sopportavano, insomma, andavano d'accordo dal punto di vista lavorativo. Molte fonti hanno negato che tra i due ci fosse cattivo sangue. No, io leggo
Beh,
perché poi sai, dimmi,
sì.
prego.
No, citando persone famose direi very strange, very strange, very strange source. Ma diciamo che non è che si odiavano, ma Kyrie preferiva lavorare in smart working quando c'era arte.
Io direi che coloro che osano essere diversi ci conducono al futuro, al domani.
Esatto.
Va bene, allora oggi abbiamo da fare un po' di cose. Per quanto riguarda il fatto che KD è sul mercato, ne abbiamo parlato io e Nick, nello spazio, Twitter a caldo, che se volete comunque si trova facilmente, insomma, l'abbiamo messo su tutti i nostri canali. In aggiunta, così intanto poi sento se Fleccio e Show vogliono dire qualcosa. Io prima ho approfondito un pochino la cosa come dire, dei giocatori che sono forse in teoria a disposizione dei Nets nel caso volessero effettivamente uno star, perché le voci, insomma, dicono che i Nets vogliono, oltre a tutta la valanga di scelte, un all-star. Io ve li elenco. Non è un elenco particolarmente lungo, ve li elenco tutti. Sono i giocatori che negli ultimi 2 anni sono stati All-Star e o All-NBA. E sono Giannis, e ovviamente i Bucks non lo cedono, Tatum, che i Celtics non cedono, e comunque non può andare in squadra con Simmons per la cosa della Rose Rule. Jokic, che i Nuggets non cedono, Booker, che ha appena esteso il contratto e quindi adesso non può essere ceduto, Doncic, che ha tutti i problemi del mondo, appena è Rose Rule, non viene ceduto, eccetera, eccetera, DeRozan, che non credo, a parte poi gli insulti che si è preso da Tim nell'audio che poi sentirete, non credo sia particolarmente interessante per i Nets, ma è uno all-star caliber player, Embiid, che i Sixers non cedono, Ja Morant, che i Grizzlies non cedono e ha appena esteso il contratto, Steph Curry direi niente, Siakam forse è il primo vero obiettivo plausibile per i Nets,
Non
LeBron
credo però
James.
sia no, non mi sembra plausibile, sinceramente.
Ok, LeBron James ovviamente no, Towns appena esteso, Trae Young no perché non può andare insieme a Simmons, Randle non mi sembra esattamente un giocatore interessante per i Nets in questo momento,
Non è un obiettivo.
Lillard,
Sì,
dimmi, ti spiace vero? Lillard, i Blazers non lo cedono, Jimmy Butler, boh forse chissà, ma mi sembra improbabile che gli cedano lui prendersi che dire che possono andare a capo, ma non si sa mai. Lo dico Bert, evidentemente no, appena è stato ceduto, Bradley Beal appena esteso, Kyrie Irving non credo che i Nets lo vogliano, Zion Williamson appena esteso, Mike Conley mi sembra in putrefazione, ma è fatto lo star l'anno scorso, James Harden direi di no, Zach LaVine appena esteso, quindi niente, Donovan Mitchell sappiamo che non può andare insieme a Simmons, Nikola Vucevic è stato uno star nelle ultime due stagioni, ma non credo interessi particolarmente ai Nets.
Grazie di avercelo ricordato.
Purtroppo devo condividere questo lutto. Anthony Davis forse
è stato uno star nelle ultime due stagioni,
sì, a parte questo. Jaylen Brown, lasciamoli un attimo. Domantas Sabonis bene, ma non mi sembra una roba che i Nets possano inseguire con così tanta foga. Ben Simmons ovviamente lo lasciamo da parte. Andrew Wiggins non può andare a giocare insieme a Ben Simmons. Chris Middleton dei Bucks rientra nella categoria, se volete, un pochino dei DeRozan, quindi sì, è uno star, però insomma non è quello il centro della tua offerta, comunque inizia a essere anziano. La Melo Ball, DeJounte Murray no, perché è appena stato ceduto. Fred Van Vliet e Jarrett Allen, che sono buoni, ma che non spostano, come primi, e Garland, che è appena steso, quindi niente. Quindi, in sostanza, se i Nets vogliono un all-star caliber, player, tutto si riduce a DeRozan, Siakam, Jimmy Butler, Jaylen Brown, LaMelo Ball, Fred Van Vliet, Jarrett Allen, e ci mettiamo dentro Ingram, che ha fatto lo Star Game nel 2020.
E non, credo peraltro che LaMelo sia disponibile.
Tra l'altro, questi sono gli unici giocatori all-star che sono possibili per i Nets.
È uno dei motivi per cui il report che dice che loro non sono interessati a Ayton mi suona piuttosto strano, perché mi sembra il giocatore che più realisticamente potrebbe essere un all-star e più realisticamente potrebbero prendere tra il gruppo. Però, nel senso, può anche essere che non sia una priorità, perché ha dei limiti, perché può non essere interessante costruire intorno a un centro in questa NBA, potrebbe essere delle motivazioni. Mi sembra strano, perché come dicevi tu, insomma, il mercato degli all-star è limitato. Il mercato delle pick è ovviamente più disponibile, ma dipende da chi vai, perché tipo Philadelphia non ne ha, Miami ne ha un po' meno, eccetera, eccetera. E il mercato dei contratti in scadenza è un'altra cosa, il mercato dei giocatori che potrebbero avere potenziale è un'altra. Io sinceramente ci sarebbe anche un po' da capire cosa vuole Brooklyn. Anzi, c'è da capire forse due cose. Cosa vuole Brooklyn adesso? E cosa potrebbe volere realisticamente Brooklyn tra un po'? Perché secondo me in questo momento Brooklyn non ha fretta, non ha necessità di fare una trade in 24 ore, per dire, o in 48 ore o così. Brooklyn è in una posizione in cui può aspettare anche un mese, due mesi e cose del genere. Coincidentalmente però, secondo me, la trade che al momento mi sembra sul piatto più interessante, lo dico, beh, ovviamente da parte interessata in causa, però credo che sinceramente la roba che potrebbero mettere tanto sul piatto, al momento non vedo le altre squadre metterla, perché le altre offerte che mi sembrano interessanti potrebbero essere Toronto e Memphis, ma non mi pare che siano in questo momento in gioco, perché tutti i report che dicono è che stanno lavorando a questa di Phoenix.
Guarda, Toronto, alcune cose a Toronto in realtà stanno uscendo, quello forse sì.
Ok, quindi potrebbe essere quello. Però insomma, Brooklyn non ha necessità, come dicevo, di fare questa cosa, ma l'offerta, diciamo, dei Suns, secondo me quella lì ha un pochino più di fretta rispetto a quella dei Nets, perché paradossalmente Indiana ha 31 milioni liberi a cap. Se vuole Indiana manda un'offerta a Ayton e i Suns sono fuori da quella trade. Quindi ti direi una roba, cioè potrebbe anche esserci che la fretta c'è per poter stare su quell'offerta, se quell'offerta piace. Poi su cosa è quell'offerta e dove si va, c'è un po' da capire, perché il report di Gambadoro di oggi dice che i Nets fondamentalmente stanno chiedendo un haul and a half, cioè stanno chiedendo, penso, tutto e di più, e giustamente io credo siano in una posizione di poterlo fare. Cioè non hanno fretta, non è un giocatore che devono cedere in 24 ore, non hanno necessità di accettare la prima offerta, quindi credo che sia ragionevole da parte loro provare a fare la parte forte. Il mercato, come dicevi tu, è un po' più ristretto di quello che sarebbe ipotetico e anche magari corretto provare a ottenere per un giocatore del genere, però varie regole, varie cose rendono la situazione un po' più asciutta, e quindi si dovrà arrivare a un punto di incontro tra l'Aul e la Elf e magari il mezzo Aul che offrono i Suns.
Sì, adesso ho visto Gambadoro poco fa ha scritto forse si riesce a non mettere mica Lecco, magari anche no, cioè adesso non esageriamo. È possibile che i Suns, data l'assenza di vere rivali, riescano magari a salvare il Cam Johnson del caso, perché poi noi l'altra sera dicevamo si muove tutta l'NBA, poi in realtà qual era la reazione a caldo? Quando inizi a farti i conti di quante squadre non... come dire, non ci si vogliono mettere, di quante squadre appunto non hanno gli asset, di quante squadre hanno le limitazioni di cui abbiamo parlato, perché poi le limitazioni potrebbero anche sparire, però è chiaro che a quel punto tu in sostanza Ben Simmons lo devi regalare, e lo devi regalare in cambio di un contratto in scadenza più basso del suo, e anche quello non è una roba così facile da trovare, perché in questo momento Ben Simmons non è che abbia mercato, quindi è vero che senza di lui sblocchi la situazione, però bisogna vedere comunque quali di questi giocatori che ho elencato, specialmente quelli magari appunto con la Rose Rule, potrebbero essere veramente in gioco, e non mi sembra che in ogni caso, a prescindere dall'impossibilità regolamentare di fare quella cosa, ci sia tutta sta fila per offrire Donovan Mitchell e i, che ne so, i Jamal Murray, buone, prendo due a caso, ai Nets per KD. E poi appunto, essendoci un campo ristretto, per forza di cose l'offerta rischia di essere un pochino più bassa di quello che i Nets vorrebbero, perché se ci sono 29 squadre che si fanno aste, tu vai alla pari tra 29 squadre, puoi far scornare le prime due o tre per asset disponibili, e quindi l'offerta sale. Se un po', magari per le influenze di KD, perché continuiamo a dirlo, poi c'è chi pensa un po' di più, chi pensa un po' di meno, comunque i Nets non stanno cedendo una figurina, stanno cedendo comunque Kevin Durant. Quindi un po' di voce in capitolo lui ce l'ha. Quindi un po' per la sua lista, un po' perché appunto il campo si restringe di per sé, è ovvio che le offerte siano limitate, e se tu limiti, ipotizzo, a Miami e a Phoenix, Phoenix vince abbastanza facilmente e non ha bisogno di mettere dentro chissà che. Poi a quel punto magari sono i Nets che non cedono, perché come dicevo l'altro giorno è vero che, poi ne torniamo quando parliamo di Gobert, è vero che in realtà il mercato fa il prezzo, ma il prezzo può anche essere semplicemente la linea che tira la squadra che vende. Perché se la squadra che vende dice io per meno di 4 scelte non te lo do, piuttosto me lo tengo, tu quel giocatore non lo prendi, punto.
Sì, sì, esatto. È una cosa che, insomma, è quello che penso che sia andato con Gobert, quello che
assolutamente
succederà con i Nets. Il punto è che la volontà di KD influenza il prezzo piuttosto in maniera diretta, perché ha 4 anni di contratto, benissimo, quindi sicuramente non è una presa che prendi, che sai che è un rental, però sai che è un rental che potrebbe esserlo, quindi magari se KD dice io voglio andare qui e basta, e magari Toronto non è in queste cose, ma sai magari lo prende lo stesso, però non ci mette Scottie Barnes, per esempio, perché dice questo qua io me lo prendo, mi faccio un'annata, va come va, poi magari lui mi richiede una trade, lo rivendo, ci prendo qualcosa, però non mi sacrifico Scottie Barnes in questo scenario. Se invece Durant dice vado a Toronto e ci rimango, poi magari non è vero, perché stai per scambiare per un giocatore che ha 4 anni di contratto e ha detto voglio andare via, quindi può succedere anche quando ne ha 3, figurati. Però se dice di base io lì non ci voglio andare, magari io non sto a spendere cose più interessanti, magari appunto Scottie Barnes non te lo metto in offerta. Se invece che lì accetta, magari metto anche Scottie Barnes, magari se ne parla e diventa un'altra offerta, magari più interessante di quella di Phoenix e così via. Io comunque credo che Phoenix ci provi veramente a mettere in calcio, e credo che, cioè, se l'accordo non è già andato dentro è perché stanno provando a non metterlo, perché se quello non era un problema era già entrato secondo me come accordo, perché se è vero che i Jets sono interessati a Ayton, quindi magari se non ti interesserebbe fare, in questo momento i Jets hanno tante scelte, hanno Donovan Mitchell che potrebbero muovere, quindi insomma mi sembra che delle cose ci potrebbero essere. Credo che in quel caso si fosse chiuso. Il punto è che era una cosa anche che diceva Gambo, che senza non vogliono fondamentalmente mozzare la squadra, perché se tu vai a giocartela con KD, è una cosa che avevo detto anche nella live che facevamo, se vai a giocartela con KD, Booker e Paul, con Paul 37, KD 34, Booker, e poi il quarto e il quinto sono Okoje e Damon Lee, che è appena firmato, è un conto. Se te la vai a giocare con Michael Bridges come quarto, è tutto un altro quintetto, tutta un'altra paia di cose. Io credo che Cam è andato, credo che Ayton è andato, o Nets o qualcun altro, e il resto potenzialmente nessuno al posto sicuro. Credo che il punto di svolta sia Bridges. Può essere che quello sia il punto di svolta e alla fine decidono di pagarlo e lo facciano lo stesso. Io, da quello che mi sembra, che Sanzi stiano muovendo come se l'affare vada in porto, e se non va in porto magari ci rimangono veramente male, perché una cosa che avevo detto era: secondo me molti free agent aspettano questo trade. Non è vero, i free agent sono già andati, sono rimaste le briciole.
Chiaro. Fletcher, show?
Vai. No, io a questo punto però, se effettivamente i Suns prendono KD, poi Sarver deve aprire un po' i cordoni della borsa per cercare di rifirmare il prossimo anno qualcuno che possa essere interessante per andare sul mercato dei... per andare sul mercato cercare di prendere qualche veterano che possa far la squadra, perché se no KD non si è accontentato di giocare poco con Irving e Harden. È vero che ci prova con CP3 e con Booker, però se dovesse andare male il prossimo anno, se Sarver incomincia a fare il braccino magari il giocatore che esplode, non so, l'Okoji di turno che deve rifirmare o altri free agent che vogliono prendere, poi che lì potrebbe storcere di nuovo il naso. Non so la situazione contrattuale adesso dei giocatori dei Suns, quindi non so se è uno scenario che già il prossimo anno potrebbe...
Sono quasi tutti in scadenza o non garantiti. L'unico che ha gli unici due che hanno un lungo contratto sono Booker, che ha appena rinnovato, e Bridges, che ha rinnovato l'anno scorso, che scatta da quest'anno il rinnovo. Quindi loro sono gli unici a 4 anni. Paul ha altri 2 anni parzialmente garantiti. Cam Johnson ha altri 2 anni parzialmente garantiti, penso possano addirittura sia team option. Gli altri sono in scadenza.
Sì, Cam Johnson ha il contratto da prima scelta, quindi sì,
team option. Sì, era rookie scale, quindi.
Deve poi comunque sapere che se fa questa mossa ha sicuramente tante possibilità in più di arrivare in fondo, perché a quel punto secondo me diventerebbe veramente la squadra bat. Però deve iniziare anche a ragionare con un'ottica diversa, perché sennò poi il giochino comunque si rompe subito.
Se prendono KD quest'anno paghi la tassa al 100%, cominciamo ad evitarlo, neanche se... Non credo esista modo. Quindi credo che già da quest'anno, se vogliono scambiare per questo, sanno che dovranno pagare. Poi sì, come dici te, non è che a un certo punto possono dire ne pago un po' meno, a quel punto va andato lì, non hai più scelta, non hai più nulla. Sì, se ti tiri fuori ti dai la zappa di piedi.
Mi sembra, come dicevi tu, comunque la soluzione più sensata per tutti, per Phoenix ovviamente, per i Nets, che potrebbero guadagnarci quello che alla fine non ci guadagnerebbero da altre parti, secondo me, perché prenderebbero un Ayton che è molto interessante, o in seconda battuta un Mitchell, se si fa lo scambio con Utah, se decidono di mettere una stella, che effettivamente vogliono una stella, oppure delle scelte interessanti, se Utah mette sul banco le scelte. Quindi secondo me è la più interessante. Io dubito che KD voglia andare a Toronto, perché Toronto mi sembra un'altra squadra che non sia, anche con KD, così attrezzata per arrivare in fondo, soprattutto in un est in cui ha fatto fatica lui con Kyrie, con una squadra che comunque era nata per arrivare in fondo. Poi è vero che il contesto è diverso, è vero che ci sono giocatori un po' più sani, un po' più sani di mente, soprattutto è vero che c'è un allenatore diverso, però l'est è competitivo. Il prossimo anno di nuovo ci sarà Boston, ci sarà Miami, ci sarà Milwaukee, magari con Middleton sano, quindi secondo me è difficile che voglia andare a giocarsela di nuovo a Toronto. Oltre al concetto di tasse, che probabilmente anche quello inciderà, anche se poi
okay, prima
il contratto
l'est è una carneficina, ma l'ovest sarà comunque
dopo parliamo dell'ovest. Prima dell'intervento di Fleccio, l'altro giorno, quel pazzo folle di Mark Dix ha scritto un articolo per Forbes in cui ha riassunto tutta la storia dei pagamenti della Luxury Tax dal 2001, da quando esiste. Non so se l'avete letto, se no meglio, così vi faccio questa domanda senza che voi abbiate il dato sott'occhio. Secondo voi a che punto stanno i Suns, che ne so, prima, quinta, dodicesima, ventitreesima, eccetera, eccetera, per pagamenti di luxury tax nella storia? Prova, a spanne.
Secondo me non hanno pagato tanti anni, hanno pagato forse qualche anno durante la parte degli anni di Nash. C'erano squadre che credo non l'abbiano mai pagato, cioè, non credo che i Kings abbiano mai pagato la Luxury, roba del genere. I Knicks probabilmente hanno pagato la Luxury anche se non sono mai stati lì. Un quindicesimo, diciamo, ventesimo.
Se la Luxury gli ultimi, ma, tra gli ultimi cinque, ecco.
Tra gli ultimi cinque, Show, cosa dici?
Io dico metà classifica, dico 17esimi, 19esimi.
Ok, ci sono solo due squadre che non hanno mai pagato Luxury Tax. Che sono i Pelicans e gli Hornets. Ci sono solo altre due squadre che l'hanno pagata una volta sola, e sono i Pistons e gli Wizards. Poi vabbè, un po' di altre cose. I Suns l'hanno pagata quattro volte per 15 milioni e mezzo totale, sono 21esimi. La cima della classifica 10. Esatto, la cima della classifica che è 1 con Destituore, 5 anni, 337 milioni, ne arrivano altri 150 adesso. 2 Brooklyn, Barron, Jersey Nets, 7 anni, 300 milioni, e ne arrivano altri 100 adesso. I New York Knicks hanno pagato 10 volte, 10, i Lakers 11. Comunque i Knicks 10 volte, 250 milioni, non ci hanno cavato un cazzo. Mentre gli Warriors hanno vinto titoli, i Lakers hanno vinto titoli pagandola tanto o spesso. I Knicks non ci hanno cavato un cazzo. Vabbè, comunque, se volete,
neanche i Nets, in realtà.
Neanche i Nets. I Nets hanno cavato solo un altro qualche playoff in più, perché i Knicks sono stati playoff tipo due volte pagando comunque il tasso.
Cioè, ragioniamo un attimo di questa roba dei Nets, perché secondo me non è inaspettato che KD avesse chiesto la trade, secondo me. Cioè, non è una di quelle cose che ci ha colto completamente di sorpresa. Cioè, non è Kyrie che dopo le finali dice voglio essere tradato. Quella è una roba che ti aveva sorpreso. Questo, secondo me, dei sentori c'erano. Però il fatto che durante KD, con tutto il che hanno montato, con tutta questa cosa, abbiano giocato insieme 44 partite, secondo me è una roba che non ci si rende conto di che cazzo di disastro sia. Come 44 sì. partite?
Sì. Come diceva Taclo, più o meno quante ne hanno giocate insieme Kobe e Steve Nash?
Credo meno, sì, credo loro siano arrivati meno. A 48. Credo meno, sì. Sì, sì.
Però capite, era Steve Nash a fine carriera, è Kobe che si spacca, quindi è un'altra cosa. Questi qua sono due giocatori che nel piano del loro prime escono dal loro contratto per andare a fare team insieme, giocano 44 partite in 3 anni.
Vi leggo una cosa. Il figlio di Joe Tsai, cioè il presidente ovviamente dei... il presidente, scusate, il proprietario dei Nets, ha retweetato un pezzo di un aggregatore NBA Central che riportava un articolo di Frank Isola, avessi detto chi, in cui insomma, Frank Isola dice che KD non è stato un leader adeguato ai Nets perché sa che un leader vero come LeBron avrebbe preso Kyrie di petto su un sacco di questioni, e invece KD preferisce prendersela con la gente anonima, insomma, su Twitter. E il figlio di Josiah ha retweetato questa cosa.
Ok.
Molto bello.
Fai un articolo a pagamento senza far vedere che è un articolo a pagamento.
Circa.
No, la cosa che di cui io sono sorpreso è che comunque... Cioè, sembra che la rottura tra KD e Nets sia avvenuta perché i Nets hanno, tra virgolette, trattato male Kyrie.
Perché non hanno pagato a lungo termine, sì.
Cioè, questo è il motivo del... Cioè, i Nets hanno fatto strabene a non pagarla a lungo termine. Quindi, cioè, per quanto, secondo me, questa probabilmente sarà... È la tragedia dei Nets più grande dell'ultima, che è stata pochi anni fa, quando, ovvero scambiarono per... Garnett, Pierce, per quel numero di scelte che fu una follia. Cioè, lì è una cosa che hai fatto male in teoria e hai fatto male in pratica e ti sei tirato nei denti e ti sei dato conto. Qua, secondo me, i Nets, a parte la tempistica di alcune cose che è stata sbagliata, hanno fatto molte cose teoricamente giuste e però nella pratica hanno fatto male.
I Nets hanno pagato l'assenza di, lo dicevano in vari podcast, un giocatore cresciuto lì, il Wade di turno, lo Steph di turno, vedete voi come metterla, e contemporaneamente il fatto che questi due siano due, diciamo, soggetti particolari. Esatto, non vado oltre, tanto lo sappiamo.
Però c'è anche... Vai, Freccio.
Per chiudere, volevo dire che al di là degli scenari plausibili che li avete già sviscerati tutti, io sono particolarmente affezionato a due scenari assolutamente implausibili, che sono i Thunder, che hanno più o meno tutte le scelte sì. dell'NBA, e quindi potrebbero metterne lì a peso, dice, quanti ne vuoi? 2-3 chili? e credo che per
che faccio? Lascio?
E credo che per i Nets sarebbe un'offerta migliore quella di quasi tutte le alternative, non dei Suns con Ayton, ma sicuramente meglio, per esempio, di una scelta di un'offerta degli Heat senza Bam, per esempio.
Beh, dipende quali ci mettono, potrebbero anche essere meglio di quelli di Suns con Ayton,
Potrebbe, sì, esatto, se poi vogliono andarci giù pesanti potrebbero anche essere meglio di quella di Suns con Ayton, e in più avrebbe anche l'aspetto estremamente affascinante dal punto di vista della legacy, di dire ritorni a OKC e riprendi da dove avevi lasciato. E l'altra, estremamente implausibile, ma che sarebbe estremamente, diciamo così, succulenta, sarebbero i Rockets. I Rockets hanno tutte le scelte dei Nets e gli dicono, vabbè, se le rivolete indietro, sono qua e noi ci prendiamo che lì. E lì, diciamo, non avrebbe, è ancora più implausibile per mille ragioni, però io ci ho un po' fantasticato sopra su due offerte del genere.
L'altra sarebbe ancora Golden State, con il ritorno del figlio prodigo nella versione successiva. Però diciamo che di ritorno ai figli del prodigo c'è stato quello di LeBron che ha avuto successo. Io non credo che facciano il remake, perché neanche a Hollywood lo farebbero così.
Più che altro, se Durant se ne va da Golden State perché la sua legacy vale meno, perché va in una squadra che ha già vinto, quindi i tuoi titoli contano degli altri. Che interesse ha voler tornare lì? Potrebbe dire, chi cazzo se ne frega, vado a vincere 5 anni di fila, e lo farebbe. Però avrebbe tutto questo interesse, cioè è una personalità ovviamente molto particolare.
Tu però hai capito parlando. Cosa interessi a Kevin Durant?
No,
cosa
infatti. Fastidio,
cioè... Cosa, cioè...
Cioè, mi sembra di sì, però vai a capire. Poi...
Quali siano le sue priorità? Cioè,
No, ma infatti, cioè, tutto, a parte che è tutto molto volatile, è tutto abbastanza poco chiaro. E, no,
sono grossi volatili, sì.
Sì, anche quelli. Anche quelli.
Fleccio, c'è un altro giocatore di Nets che è sul mercato e qualcuno sta provando, probabilmente per così lanciare fumo negli occhi, come le palle di fumo ninja, a tirar dentro Dallas e Philadelphia e altre cose, però sembra che Kyrie sia destinato a finire ai Lakers, perché LeBron lo vuole fortemente, sappiamo che se LeBron vuole fortemente una cosa, più o meno, se ci sono i margini, quella cosa si fa. Ora, io non ho idea se ai Nets basti levarsi di torno Joe Harris e quindi risparmiare Luxury, perché sai, mi sembra più uno che la paga Luxury per essere competitivo, che va sotto scaricando il Joe Harris del caso, però vai a sapere. E quindi vabbè, ci sono varie proposte, Kyrie e Seth Curry, Kyrie, Seth Curry e Joe Harris per Westbrook e Taylor Horton Tucker. Io non lo so, mi sembra che abbia tutto molto poco senso, che per una sola scelta dei Lakers non ne valga la pena, però non so, dimmi tu.
Bah, allora, a parte il fatto che è uno dei rari casi di non i Lakers, perché sembra piuttosto... non tutti gli altri, perché obiettivamente credo che ci siano 28 squadre NBA non interessate a Kyrie Irving in questo momento.
Io direi che ce ne sono 20 neanche in regalo, e un'altra decina ovviamente scarsa non se devo pagare qualcosa.
Esatto, mentre per i Lakers sarebbe un leccarsi le dita, ma fino ai gomiti. Quindi obiettivamente il fit c'è, poi ovviamente sta a loro, e vale anche il discorso di prima, del piuttosto dire piuttosto tengo duro, piuttosto che veramente, oltre che regalarlo, fare anche la figura del fisso, capace che sai, dica vabbè, me lo tengo e vado, mando tutto a ramengo anche per punire il giocatore. È uno scenario che non è impossibile. Detto questo, che dire... vediamo, speriamo, certo, per i Lakers sarebbe una carta uscire gratis di prigione assolutamente in attesa ancora poche settimane fa. D'altra parte, ecco, se il prezzo è quello, cioè veramente poca roba oltre a Westbrook, cioè sembrava sostanzialmente il prezzo che i Lakers dovessero pagare per riuscire a liberarsi di Westbrook senza ricevere niente in cambio, invece ne ricevi sostanzialmente uno star, poi certo uno star con un grosso baggage, uno star imprevedibile, ma uno che in campo è uno star su serio, quindi hai voglia.
Beh, ecco, anche Westbrook. Tutto il
resto, tutto il resto star, te ne preoccupi in un secondo. Sì, va bene, anni fa. Però,
beh, anche Kyrie anni fa, se vuoi metterla così.
No, ok, però Kyrie sul campo gioca ancora da star, se sì. vuole.
Insomma, è anello il prossimo anno con Kyrie, dai. No, puoi togliere questo velo?
Naturalmente no, però non è disastro come sarebbe in tutte le altre possibili iterazioni, compresa quella del dai via Westbrook per niente e ti liberi di un peso, ma comunque non è che migliori la squadra. Ecco.
Vabbè, al di là del prezzo che sarebbe in ballo, mi sembra abbastanza oggettivo che con Irving invece di Westbrook i Lakers migliorino. Ma a parte risolve immediatamente un sacco di problemi di spacing che ha quella squadra lì, ma tantissimo, perché comunque Kyrie il tiro non è che lo si può discriminare in qualunque modo. E quindi quello sicuramente migliore. La difesa è un problema, ma non che con Westbrook fosse chissà in quale buone condizioni, quindi resti comunque una situazione tragica e lì ci rimani. Però il resto è oggettivamente migliore. Poi ti metti in quello spogliatoio e in quella città lì, questa variabile impazzita, che vai a capire cosa cazzo fa se entra in Scientology dopo 2 minuti o in un assetto vatta la pesca e... Sì, cioè, potenzialmente crea un cocktail esplosivo, ma non mi sembra che la situazione possa esplodere ancora più di così, cioè mi sembra che è già andata a detonare.
È meglio un cocktail esplosivo che un bicchiere di liquami di fogna, ecco, voglio dire. Il cocktail magari esplode, però i liquami...
Ne riparliamo.
Però per quale motivo i Nets dovrebbero portarsi a casa Westbrook?
No, perché magari ci metti una scelta, uno swap, qualcosa del genere.
Westbrook in quel caso è assolutamente irrilevante, non è Westbrook il punto.
Però, cioè, qual è lo scambio che si farebbe secondo voi?
Le scelte.
Ci prendi un paio di
scelte. Westbrook e scelte, nel caso THT se vuoi anche Seth Curry, per Kyrie, probabilmente Joe Harris o cose del genere.
Ti direi che il prezzo da pagare è una prima dei Lakers protetta poco e uno swap protetto poco. Ma io soprattutto
ed è poco, ma è comunque probabilmente molto di più di quanto chiunque altro sia disposto a offrire per Kyrie.
E puoi proteggere una sola delle due cose, perché i Lakers hanno tutto fuori fino al 2027 e quindi praticamente non la possono proteggere.
Quindi, nel senso, io una prima dei Lakers non protetta del 2027 la prenderei. Mm-hmm. Non è un brutto asset.
No, ci sta. Anche perché se non ne hai tu.
Cioè, in questo momento secondo me c'è anche un po' di follia sulle scelte, perché stanno dando via scelte non protette a distanze di 5 anni, che mi sembra veramente follia, ma veramente follia, specie alcune franchigie.
Questo però succede quando hai dei tetti massimi di, come dire, artificiali nella tua spesa, cioè prima sono stati max contract, che all'inizio erano solo per certa gente, e poi quel giocatore lì, se lo voglio tenere, va il max, e quindi dai max agli 8 porter, poi magari sbagli in certi casi, ma funziona così. Poi sono state le player option, che all'inizio erano solo per i mega super giocatori, adesso danno player option a chiunque, e poi sono state, adesso siamo arrivati a qualunque titolare NBA che non era necessariamente strettamente sul mercato col cartello vendesi, vale 3 prime scelte. Quando hai un tetto massimo è così, secondo me non può che succedere.
Non so, ma
perché alla fine della fiera i Nets sono fuori di quante scelte? 3 non ce l'hanno e
4. Credo 3 più 2, non mi ricordo.
Secondo me sono 5 anni in cui non hanno la loro scelta diretta, però nel senso
che 3 non ce l'hanno, però... top, quindi loro devono rientrare almeno tra Durant e Kyrie. Devono rientrare almeno di queste 5, perché non sia proprio tutto un disastro.
Ma secondo me andranno anche sopra.
No, vanno sopra, considerate anche gli swap, è plausibile che non si, insomma, non vengano convertiti, perché
ma anche venissero convertiti comunque una scelta ce l'hai. Infatti, cioè, nel senso, ci ragionavo oggi, secondo me i Nets dovrebbero provare circa a tenere un livello di squadra simile a quello dei Rockets, che è il modo in cui nei prossimi due, guarda, un anno sì, un anno no, grosso modo non ci perdi troppo con quegli swap lì.
Sì. Sì, sì.
Quindi intanto non avrai mai la 1, perché se c'è la 1 è dei Rockets, però se tu hai la 2, se tu praticamente finisci 2 i Rockets 4, non è drammatica come cosa.
Cioè, nel complesso, se su 5 anni di buco, tra virgolette, un paio te li aggiusti, come dice Nick, evitando gli swap o rendendo un po' dolorosi gli swap, te ne rimangono 3 grossi buchi con una scelta Lakers molto lunga, uno l'hai tappato, insomma, inizi già a guardare al futuro con un minimo più di serenità e magari puoi anche provare a tenere un pochino più duro sulla trade Durant per dire a qualcuno ho alzato un po' il prezzo se le offerte sono offensive. È poca roba rispetto a dove erano 12 mesi fa, però almeno non è il disastro totale, ecco.
Ma poi magari trovi un'occasione al draft in cui vedi un giocatore che ti piace, non hai la scelta di prendertelo, ci spendi, guarda, mi interessa questo giocatore alla 10 di questo draft, ti do la 2027 non protetta dei Lakers e un'altra cosa. E magari c'è una squadra che è interessata a farlo.
No, no, ma infatti diciamo che io credo anch'io che i Nets non saranno nella situazione di 7 o quanti erano anni fa.
Esatto,
quello no, sono d'accordo. Tutto il resto, però, insomma, vediamo.
Non è un disastro. Quindi, è un disastro.
Fleccio, secondo te, possibilità a questo punto che Kyrie finisca in maglia Lakers per iniziare la stagione?
Boh, 50-50.
Madonna, che democristiano!
Io le avrei detto più alte, sinceramente.
Ma no, perché ci metto un 30% del ce lo teniamo qua e muori con noi, io glielo darei, ecco.
Perché, sì,
perché se siamo arrivati a questo punto qui è anche perché i Nets hanno fatto una questione di principio, perché detta proprio tra noi è vero che gli è andato tutto male, è vero che alcune cose non dipendono da loro, però obiettivamente con i soldi e con i fondi che hanno, non metterli il max a Kyrie è stata una scelta tra virgolette imprenditoriale, ma è stata secondo me soprattutto una scelta, non dico emotiva, ma anche personale, cioè presa sul personale, perché se tu vedi solo il giocatore Kyrie e nient'altro, con tutti i rischi che ha, e rispetto alla situazione in cui ti vai a mettere adesso senza Kyrie e senza KD, forse valeva la pena darglielo. Loro non hanno voluto darglielo per fare un punto di principio, secondo me. E a quel
oddio,
punto,
non
se
lo
tu
so,
hai posti così, allora puoi anche dire muori insieme a noi.
Però
non lo so,
me,
però sicuramente sono disposti al muore insieme a noi, quello sì.
Secondo me è molto più probabile vedere, cioè mi sorprenderebbe molto di più vedere Kyrie a qualcuno che non sono i Lakers, rispetto che ci teniamo sia KD e Kyrie quest'anno e cazzi loro.
Può essere?
Cioè, mi sembrerebbe molto più assurdo vedere che Kyrie sia cambiato a chiunque che non sia i Lakers.
Può essere. Sì, sì, ci sta. Va bene, leviamoci un attimo da qua, anche se ci stanno giustamente dicendo in inverno, tanto poi con Kyrie si risparmia sull'ingaggio nelle partite casalinghe, perché magari ritornano delle limitazioni varie, e quindi vabbè. Allora, da dove partiamo? Partiamo da Atlanta e San Antonio? Partiamo da Boston? Partiamo da Utah e Minnesota? Cosa volete? Onestamente, la free agency di per sé non è che abbia riservato così tante sorprese, anzi, partiamo da free agency di per sé. Mi è piaciuta molto la firma di Kyle Anderson da parte dei Timberwolves. Per tutto il resto, cioè, sinceramente, non è che non ci sia niente.
Mi è piaciuto Trae Jones,
che però era più o meno prevedibile che rimanesse lì.
Sì, però sai, nel senso, una volta che c'è Don Melton è praticamente certo che firmano Trae Jones.
Esatto.
Però non è un brutto contratto, come sono piaciute le cifre.
La stragrande maggioranza di quelli che aveva senso rimanessero sono rimasti.
Parliamo di Brunson?
Parliamo di Brunson, parliamo di Gary Payton e poi ci spostiamo sulle trade, va, parliamo di Brunson. Vabbè, come condivideranno, insomma, gli amici tifosi Lakers, quindi Carlo, Vitto e altra gente, questa è una porcheria dei Mavericks.
Le hai chiamate tifosi Lakers.
Scusate. Stavo leggendo nel frattempo.
E loro non ti hanno offeso, vero?
Non hanno preso Mo Bamba in free agency, quindi mi hanno offeso. Stavo leggendo Lakers, scusate. È una porcheria a livello di gestione degli asset, come se ne sono viste poche, perché loro, per la vaga idea che Brunson potesse servire in una trade che non c'era, non era neanche pronosticabile la scorsa deadline, hanno perso la possibilità di firmare Brunson a 57 milioni per 4 anni, che sarebbe stato sottopagato e comunque un grande asset ancora, perché a quel punto sì, avresti avuto una point guard titolare sottopagata, che magari non valeva, che ne so, una prima scelta portata a 4 dei Magic, però comunque era una bella roba. E si sono veramente suicidati. Poi possiamo anche discutere della eventuale, a questo punto, opportunità per i Mavericks di non averlo a 25 milioni l'anno, che sia meglio che averlo a 25 milioni l'anno, non lo so, vediamo. Però la porcheria è prima aveva fatto veramente una schifezza notevole, anche perché onestamente con Gobert e con tutto il resto a ovest ci metti veramente 5 minuti a finire ottavo, nono, decimo, esatto, undicesimo anche, quindi sì. Quindi dal punto di vista Mavericks onestamente non aggiungerei altro. Dal punto di vista Knicks, show, inizia tu, poi vediamo dove andiamo.
Non posso dire che di essere scontento ovviamente di aver preso almeno un giocatore decente e presentabile a roster quest'anno. A me Brunson, devo dire la verità, non è che faccia così impazzire, però a quel prezzo secondo me ci sta anche, nel senso che ci sta che lo paghino in X quella cifra, perché poi è quello che doveva essere, che avrebbe dovuto prendere sul mercato. Fine anno secondo me capiremo se è stata la scelta giusta o meno. Adesso potrebbe essere, sono moderatamente soddisfatto. Anche perché togli un po' la palla dalle mani a Randall, che quest'anno ha fatto un po' brutto.
Ecco. Che belli tutti i mancini. Poi hanno preso anche Hartenstein perché era mancino. Faranno un quintetto tutti i mancini, a quel punto difesa, reverse, Zulander, tutti a destra e via.
Esatto.
Alla fine è il suo prezzo, quindi non è che si possa contestare la mossa in sé, perché se vuoi prendere un giocatore che ha fatto quella stagione e soprattutto quei playoff, almeno una serie di playoff, quel prezzo lì te lo garantisce in automatico solo con la serie. Il problema è il contesto, nel senso che comunque i Knicks lo inseriscono in una situazione in cui non è Brunson che ti sposta gli equilibri, e in un contesto in cui comunque per lui è il giusto prezzo, tutti gli altri continuano a dargli più soldi del dovuto, compreso purtroppo, perché a me piace Mitchell Robinson, che alla fine è un bel giocatore, ha fatto una bella stagione, niente da dire, però lo paghi il doppio di Looney, il doppio di Boucher, poi è un giocatore secondo
me migliore sia di lui rispetto che di Boucher. Vale anche il triplo, quindi meno male che
esatto.
Boucher vale anche il triplo, certo. Lascia stare.
Però cioè, è il lungo che al momento che prende più soldi di tutta la free agency,
e
forse Nurkic, però
Mitchell Robinson ha un record assurdo, cioè ha spezzato un record assurdo, primo giocatore che i Knicks rifirmano dal draft dopo 28 anni,
che era Chris Childs quello prima, non mi ricordo, però una roba del genere, sì.
Cioè non c'è riuscito Porzingis, non c'è riuscito un sacco di gente, c'è riuscito Mitchell Robinson,
sì. Ma il problema di Brunson,
nel senso, per chiudere, non è che stiano facendo niente non fanno mosse disastrose, fanno tutte mosse sensate o un pizzico più care di quello che meriterebbero, però quando si sommano tutte queste mosse, un pizzico più care del dovuto, e un Randall che ha una stagione sì e una no, eccetera, eccetera, e poi ti trovi sempre sostanzialmente a metà del guado.
A me la cosa che spaventa onestamente è che a questo punto Brunson deve fare un salto in avanti nelle responsabilità tra quelle che aveva a Dallas con Doncic davanti, a quella che deve prendersi invece adesso in X, che io non so se sia così pronto è quel tipo di giocatore da prendersene per 40 minuti a partita, 38 minuti a partita. È quello che a me turba sempre un po' di pagare questi giocatori quelle cifre per fargli fare un ruolo che prima era diciamo più in piccolo. Certo è che con questo ragionamento ovviamente poi alla fine non vai a prendere nessuno e non riesci a sviluppare nessuno, questo sicuramente, però è sempre un'incognita e le incognite si sa in X non è che siano andate sempre benissimo.
Io credo che stiano facendo ancora il ragionamento, noi dobbiamo restare credibili, 2 anni fa è andata bene, l'anno scorso è andata male, restare credibili perché prima o poi arriva quello che vuole venire qui da noi, che magari sarà Donovan Mitchell, che tra l'altro insieme a Brunson non vedrei benissimo, ma è un altro discorso, magari sarà qualcun altro, pazienza. Tutto sommato per adesso non stanno andando male, hanno anche mosso, cioè alla fine Knicks hanno fatto un casino di roba, hanno mosso 200 scelte tra le prime, le seconde, le loro, quelle degli altri, ma più o meno sono rimasti in attivo, quindi comunque non hanno fatto male, tutto compreso. Sono d'accordo che Brunson valga quel prezzo, se tu guardi alla fine, se lo metti in una ipotetica classifica delle point guard NBA, più o meno il suo salario, la posizione del suo salario è la stessa posizione del suo valore, quindi più o meno secondo me ci sta, però è chiaro insomma che il contesto non sia niente di eccezionale. Su Brunson ci sono state un sacco di polemiche per il tampering, c'è stata anche la pagliacciata di Woj che ha twittato a mezzanotte meno 5, ah no ma un incontro con Knicks e anche un incontro, non ricordo chi fosse gli altri, gli Heat forse, vabbè.
Forse io sì, una roba del genere, ma è che sono smentito immediatamente dallo stesso,
esatto,
tipo.
Il discorso su Brunson è onestamente molto molto particolare, e l'avevo accennato in quella roba che ho fatto al volo alle 6 di mattina di venerdì, non mi ricordo neanche perché l'ho fatta, sulle prime firme della Free Agency, perché il padre di Brunson è assistente allenatore dei Knicks, sotto Thibodeau, e si può ovviamente speculare sul fatto che i Knicks l'abbiano preso apposta, ma in realtà lui era già stato assistente di Thibodeau in, credo, 2 precedenti esperienze, di Thibodeau da capo allenatore, e il figlio di Leon Rose, che è quello che prende decisioni sul basket ai Knicks, è l'agente di Brunson. Quindi c'era una doppia condizione di genitore e figlio, quindi papà Brunson, vice allenatore di Knicks, con figlio Brunson giocatore, papà Rose, decision maker dei Knicks, con figlio Rosa agente di Brunson, e tu puoi dirmi tutto quello che vuoi ma non puoi impedire a un padre e a un figlio di parlarsi, quindi il tampering era veramente, insomma, vabbè, pazienza,
ci
rispetto ad altre situazioni che ne fai una ragione,
ci saranno 59 scelte al draft al massimo, è morta,
sì, chi se ne frega, ecco.
Esatto. Questo io va bene. Se posso, a me la firma di Brunson potrebbe ricordare quella che è stata la firma di Rubio per i Suns qualche anno fa. Uh-huh. Ovvero una franchigia che storicamente è debole nella posizione, ed è una posizione che è complicata se ce l'hai molto debole, perché si inceppa molto tutto il resto della squadra e pensare di tante altre cose, e ora finalmente hanno un titolare competente nel ruolo che migliorerà tanto anche tutti gli altri, renderà le cose più semplici, perché era un attacco veramente orrendo quello di quest'anno di Knicks. Quindi sicuramente è una mossa che non è così butta. Seconda cosa, il prezzo secondo me è leggermente sopra, ma è anche vero che se non lo paghi leggermente sopra, Dallas se lo tiene. Quindi è il prezzo pagato praticamente per dire è mio e basta. Non è male nemmeno il contratto che ascendere, quindi quest'anno lo paghi quasi 30, ma chi se ne frega quest'anno, tanto non spenderesti 2 soldi in altre cose, e tra magari un paio d'anni dove conta un po' di più è più basso. Quindi già questa cosa è molto a favore. La cosa che non mi piace granché è che comunque Brunson ha fatto 6 mesi buoni in NBA, non è uno che è 10 anni che fa bene in NBA, quindi sei sicuro che ti porta determinate cose. Cioè, il resto della carriera di Brunson è bruttino, poi possiamo dire che gli ultimi 6 mesi sono sicuramente più indicativi di tutto quello che c'è stato prima, che è vero per un sacco di giocatori. Però comunque vai a scommettere parecchio su 6 mesi di un giocatore.
Sì, già l'anno scorso in realtà aveva fatto abbastanza bene con un minutaggio più ridotto, perché già l'anno scorso ha iniziato a farsi vedere. Poi è chiaro, cioè la cosa positiva secondo me è che comunque lui è passato ad essere un giocatore marginale che faceva abbastanza bene, a essere un giocatore importante di una squadra e fare altrettanto bene, soprattutto ai playoff. Il passo successivo è quello che non tutti ce la fanno, quello che dicevamo prima, nel senso che poi devi diventare tu quello che ti guidi un attacco che non sia solo una second unit contro il second unit avversario, o che non sia comunque a fare da spalla quello che fa comunque il Mamma Santissima contro chi vuole, e quello veramente sono in poco a riuscire a fare quello step.
Ok, altre firme, ripeto, significative non sembra ce ne siano state, a parte forse, come dicevamo prima, Gary Payton. Va ai Blazers. Nick, rispetto a quando parlavamo di Jeremy Grant, hai rivalutato un po' in positivo i Blazers o ti sembra sempre sta roba?
No, mi sembra più sensato come roster, sicuramente. A me Jeremy Grant non fa impazzire tantissimo come firma. Diciamo che le firme che mi sono piaciute un pochino meno sono quelle di Vincenzo, però di Vincenzo potrei essere io, perché vedo che sono tutti esaltati dalla cosa. Grant, vabbè, non è una firma, quindi in realtà... No.
Secondo me di Vincenzo post infortunio nessuno l'ha visto giocare, perché altrimenti ci sarebbero molti meno entusiasmi. Poi magari si ripiglia, però era veramente brutto l'anno
scorso. No, infatti, quindi... Boh, vabbè, magari ci si bagna.
Il problema è che tutti quelli che ne sono entusiasti e... confidano che torni quello pre-infortunio. Al pre-infortunio è un'altra roba.
Facciamo una cosa, se quella firma...
Anche perché non sarebbe la prima volta che dopo un infortunio del genere il vero livello raggiungi al secondo anno, certo, o al terzo.
Sì, certo. Sì, ma io facevo semplicemente questo esercizio. Se invece che Warriors ci fosse scritto Kings...
Se invece che di Vincenzo ci fosse scritto Of Vincent...
No, beh, quello secondo me non... No. Anche perché la gente è contenta che in America, no, la gente è contenta che negli Stati Uniti della roba. Però secondo me, cioè, non so se è una buona firma che ai Warriors perché è una buona firma, o è una buona firma perché ai Warriors.
Entrambe, se non rende, chi se ne frega. Tanto loro hanno preso. Cioè,
tu comunque...
Beh, loro hanno perso, barra lasciato andare Payton, Porter e Bielizza, perché hanno Moody, Kuming e Wiseman da far giocare. A un certo punto, cioè, l'anno scorso loro hanno beccato queste due firme allucinanti, Payton e Porter, e anche Bielizza comunque è stato male, cioè tre veterani al minimo che gli hanno comunque sistemato diversi problemi. Quest'anno hanno preso un'altra strada e faccio fatica anche a dare il loro torto. Poi parlavamo della disponibilità infinita di Lekob, evidentemente è infinita, però per ogni giocatore hanno tirato una riga e Payton è andato sopra, tanto per fare un esempio. Di Vincenzo invece 5 milioni andati.
Beh, ci sta che provino la stessa operazione che hanno fatto con Porter, che sembrava Marshall.
Assolutamente.
Quindi secondo me è una buona firma, potenzialmente una buona firma per dove è andato. No, perché Porter, probabilmente c'è uno Porter, staff lì che...
Cioè, quei mesi finali a Orlando io a Porter manco il minimo avrei dato, figurati. Cioè, ma neanche per sbaglio.
E io sono convinto che Porter adesso si faccia un'altra buona stagione, non mi ricordo più dove ha firmato.
Toronto. Assolutamente sì.
Non è detto, secondo me lì può, non è detto faccia male.
Comunque Gary Payton sarà, non so neanche se il primo cambio delle guardie, addirittura un titolare, non so lì come
o il centro titolare.
O il centro titolare tra Lillard, Simons... Jeremy Grant, i Blazers hanno più o meno lui e Josh Hart da scambiare tra quinto e sesto, e hanno fatto onestamente il massimo, credo, a disposizione con asset e soldi in free agency che potevano spendere.
Mi è sembrato pagato troppo Simons, forse.
Lo sapevi però che sarebbe andato su quelle parti lì.
Porca miseria, pensavo, speravo un po' meno, speravo il 20% meno. Tipo.
Speravi 18-20 e non 25 l'anno, però più o meno.
È il 20% meno.
No, sono d'accordo. Con 5 milioni magari poi fra 3 anni sono la differenza tra poter prendere un Gary Payton e non poterlo prendere, però vabbè. Vai a sapere.
Però... No, il roster mi sembra sensato. È abbastanza per fare il play-in?
Vedi il discorso sopra. Cioè, a Ovest ci sono 3 squadre che non giocano, che sono San Antonio, Oklahoma City e Houston. Poi ci arriviamo. Tutte le altre... Cioè, tipo, se io ti dicessi oggi i Kings arrivano ottavi, tu saresti sconvolto?
No.
Capito? Quindi...
Cioè, oddio, i Kings in realtà, però...
Sì, perché sono i Kings, però non perché per la storia che hanno. Esatto.
No, esatto.
Quindi, ecco.
No, no, ma anche quelle alte, che vanno. Cioè, se ti dicessi Memphis fa il play-in, rimarresti...
Ma se dicessi gli Warriors fanno il play-in?
Sì, cioè, siamo veramente possedere, a sti livelli.
A Ovest può succedere qualsiasi cosa l'anno prossimo, qualsiasi. Quindi, assolutamente. Restando a Ovest, c'è una squadra che rischiava di fare il play-in e che ha detto, sai che c'è, è la prima volta nella nostra storia recente, da quando se n'è andato uno che era un MVP, in cui siamo veramente vagamente dignitosi, all-in. Ovviamente parlo dei Timberwolves e di Gobert. Danny Ainge, vabbè, a parte la roba di Windows che è incredibile, veramente leggendaria, meravigliosa. Io, però ci ha preso, capito? Quindi cosa gli vuoi dire?
Ma vabbè, me lo sapevano tutti, ma cosa ci ha preso? Cioè, quello è solo veramente un uomo che ama il suono della sua voce per due minuti in diretta mondiale, non so quel cazzo è.
Bellissimo, bellissimo, ha fatto bene.
Però gli viene benissimo, però gli viene benissimo.
Cosa ha fatto benissimo, ha fatto
no,
benissimo.
Ma io voglio un podcast di Winters che parla di teorie del complotto adesso.
Beh, c'è un podcast di Winters e c'è un podcast di teorie del complotto, basta che si mettano insieme un attimo. Quindi guarda.
Cioè, diciamo protesi, chiama Winters in puntata.
No. Adesso c'è Basketball Illuminati, che fanno Aberstro, Elassan e non mi ricordo chi altro, che smelmano tutte queste cose del complotto. Vabbè, a parte tutto, no, allora, vabbè, Ainge ha fatto Danny Ainge, quindi ha preso tutte le scelte che poteva prendere.
Cioè, immagini anche... quanti giocatori riuscirà quasi a prendere Ainge con quelle scelte adesso.
Quasi a prendere, considerato anche Royce O'Neal, quella è una cosa di cui non abbiamo parlato, ma che resta là, e lasciamola là. Per i Jets ovviamente no brainer cedere Gobert a queste condizioni, poi non so se prenderanno Ayton o no, in ogni caso
hanno quasi preso Ayton, questo lo posso
fare. hanno quasi preso Ayton, in ogni caso vabbè, lo cedi Gobert a queste condizioni per una serie di motivi. I Timberwolves sono veramente veramente all-in, sono riusciti a tenersi McDaniels, che pareva fosse un pomo della discordia, probabilmente gli ha costato due prime scelte tenersi McDaniels. Hanno ceduto Beverley, che è stato abbastanza importante per la loro cultura di squadra, ma che tanto era vecchio in scadenza.
Hanno fatto Vanderbilt, scappare
Koji. Vanderbilt uguale, ha fatto scappare Koji perché gli hanno firmato Dorian Prince e Kyle Anderson davanti, quindi non c'era più spazio. Hanno chiaramente scommesso sul fatto che Towns e Gobert insieme possano giocare, può essere, non so, boh, vediamo. E B, sul fatto che Anthony Edwards sia un fottuto mostro che resti lì per 6-7 anni e quindi le loro scelte siano sempre migliori.
Volendo hanno ancora la Russell.
Hanno scommesso il fatto che con McConnelly come nuovo Pobo, quel che è, becchi gente buona anche con la 55, perché i Nuggets per anni hanno fatto questo. E hanno appunto puntato sul fatto che loro, rimanendo come erano, probabilmente non avrebbe avuto manco la garanzia di fare il play-in o qualcosa del genere, perché belli, però a Ovest è una tonnara. Così il loro floor in regular season è cresciuto molto, perché comunque Gobert da solo in regular season ti offre delle garanzie. Poi da lì in poi non lo so, però torniamo al discorso, insomma, sei Timberwolves, forse va bene iniziare a dire, iniziamo ad andare ai play-off o quasi 3 anni in fila e poi al resto ci pensiamo. Non so che idea avete, è ovvio che hanno pagato un disastro.
Allora, è sicuramente affascinante come mossa,
sì.
Quello è in dubbio. Hanno messo assieme due giocatori che, a parte guadagnare, hanno un fotti di soldi tutti e due, teoricamente ognuno col male la cura dell'altro, quindi da quel punto di vista secondo me è molto molto affascinante. E peraltro il problema di Timberwolves di quest'anno a playoff e anche regular season è che non tenevano una lead manco a pregare, cioè se erano sopra di 25 o di 5 era la stessa cosa. Se è Gobert cambia questa cosa, cambia decisamente tanto, perché l'impatto difensivo è enorme. Non so quanto sia sostenibile in una serie playoff questa cosa, perché stai veramente giocando in un modo in cui ci giochi solo tu, perché il resto dell'NB non gioca in quel modo. Cosa succede quando gli altri vanno 5 piccoli e tirano, non lo so, da vedere. Non è detto che questa cosa funzioni subito, cioè io ci andrei comunque molto con piedi di piombo nei primi mesi di questa roba qua, perché stai stravolgendo tanto il modo in cui giochi, e sono due giocatori che magari devono fare così. Per adesso è una mossa interessante, secondo me il prezzo pagato è veramente folle, veramente, 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 veramente folle, anche perché non sono sicuro su chi stai facendo la gara.
come dicevo prima, contro i Nets, che a meno di un tot non te l'avrebbero mai ceduto. Contro i Jazz. E probabilmente, dicevo prima, McDaniels ha spostato, cioè magari l'offerta iniziale era due prime, due swap, eccetera, loro hanno voluto tenere McDaniels e hanno già detto va bene, tutto il resto.
Ma lo so, ma il fatto che nemmeno fai protetta 1-3, cioè una roba del genere. Nemmeno protetto 1.
Se ne cedi così tante non le puoi proteggere in sostanza. Cioè se la controparte dice voglio 4 prime scelte, non le puoi proteggere. Non puoi. Matematicamente non puoi, perché se scatta la protezione scali di un anno successivo e non ci stai nella Stepien che ti limita a 7 anni.
No, quindi nel momento in cui l'altro se è la 1 non te la do punto e diventa niente.
Capito,
valore lo so, ma 27 non protetta, sei Minnesota, cioè non è che sei Miami che dici in qualche modo sarò competitivo nel 2027.
Sì, però il 2027 te ne frega il giusto al momento, cioè,
lo so, perché tanto spegne il riscaldamento globale che moriremo tutti prima, ma...
a parte quello puoi anche fregartene se nel 2027 darai la 9 ai Jets, se nel frattempo hai fatto 3 anni playoff e magari due volte il secondo turno, una volta la finale di conference. Sei Timberwolves, cioè una roba così non l'hai mai vista. Aggiungi il fatto che Alex Rodriguez i soldi li vuole spendere, quelli che ha guadagnato in modo assolutamente immeritato nella sua carriera li vuole spendere, e non perché non fosse buono a giocare a baseball, perché l'ha guadagnato drogandosi, ma questo è un altro discorso.
Ma è una qualità.
È una qualità, quindi vabbè.
Chiedono parere se ha investito in droghe, gli sono
esatto.
Gli stipendi.
C'è tra l'altro un documentario su Netflix che racconta bene quella storia lì, notevole. Sì.
Chiedono parere sui rinnovi dei Bucks, Porter, che credo sia Portis, Matthews, Carter, secondo me ottimi, veramente ottimi. A me mi luoca tantissimo.
Matthews e Carter praticamente non li ha neanche pagati, quindi va bene. Sì, Portis erano obbligati ottimo. A pagarlo così tanto dopo averlo sottopagato l'anno scorso, ma comunque è abbastanza fondamentale, quindi sì.
A me mi luoca piaciuto. L'unica che mi è piaciuta di più è Boston.
Leggo un tweet, adesso poi su Boston ci arriviamo, Nick, prima di tornare un attimo su Minnesota nel caso. Sto ancora cercando di capire in che modo Goran Dragic avesse ambizioni più alte di giocare per i Raptors la scorsa stagione e in questo momento abbia scelto tra i Nets e i Bulls, che fanno entrambi più schifo di Toronto. Commenta, Nick.
Magari muore. e le risolviamo così.
Fleccio e Show, altro su Minnesota, su Gobert, su Utah, su quel che vi pare di quella roba lì?
Ma il prezzo è sicuramente abnorme per il giocatore che è Gobert, però d'altra parte il giocatore che è Gobert, i Wolves non avevano altro modo di prenderlo se non strapagando una cosa del genere. E comunque io sono d'accordo con Nick quando dice, poi quando arrivi a un certo livello dei playoff, Gobert in campo non ci può stare, vero, ma intanto se arrivi a quel livello lì, diciamo, per i Wolves va già bene, cioè arrivare vuol dire arrivare a giocartela con una contender, perché un primo turno di playoff contro un settimo seed, Gobert può anche stare in campo. E poi soprattutto il punto qui non è tanto che lui ti faccia vincere quelle partite lì, perché per vincere quelle partite lì c'è quello che si è dilettato a fare l'attore e a dire Ole Beach recentemente. Quindi è quello il fatto. Gobert qui deve dare semplicemente alla squadra di Towns e di Edwards, deve dargli l'ancora difensiva che a loro mancava. Quello secondo me lo può fare in regular season, lo può fare anche nei playoff. E poi se arriva il momento in cui contro la favorita NBA lui in campo non riesce a starteci più di 10-15 minuti, lo panchini e per vincere le partite hai comunque quegli altri due che volendo, se crescono come ci si aspetta che crescano, potrebbero anche bastarti. Quindi sì, è un azzardo, è un grosso azzardo, è una cifra spesa in modo abnorme, una cifra di scelte naturalmente, però è anche sostanzialmente l'unica mossa che potevi fare per far fare un salto di qualità ulteriore a questa squadra, perché provando a ragionarla al contrario, se offrivi 4 prime scelte, queste stesse 4 prime scelte qui e questi stessi giocatori qui, cioè il nulla, a qualcun altro, cosa ci prendevi? È ovvio che i Doncic non te li davano. Chi ti avrebbero ceduto di All-Star con quattro prime scelte così? E non so, Lavin, per dire, cioè, ti usciva un giocatore DeJounte Murray che più o meno è andato via per poco meno. Forse il Gobert è l'alternativa migliore tra tutte queste. Beh, tre prime però, anziché quattro prime.
Però sostanzialmente hai preso Gobert dandogli un contratto esagerato e pagandolo un sacco per fargli fare il lavoro che fa Looney a Golden State. Sicuramente no, con un impatto differente no. In regola sì. No, però, cioè, secondo me, cioè, quando hai già un lungo come Towns, cerchi di mettere un qualcuno che sia un comprimario, probabilmente cerchi di tenere qualcuno che sugli esterni ti difenda un po' di più, qualcuno che su, cioè, non lo so, io sono sempre scettico su queste tentativi di scorciatoia per cui prendi quello più caro per sistemarti la difesa, perché poi appunto ai playoff potresti avere grossi, grossi problemi. A me come firma, come trade non fa impazzire, per essere sincero. Sicuramente migliorerà la regular season di Minnesota, non so se la migliorerà in un modo in cui così elevato rispetto a quanto avrebbero potuto migliorarla Edwards e Towns sani, con una maturazione di Edwards maggiore, però l'hai pagato veramente una roba che non si può affrontare.
Quello anch'io, cioè sono abbastanza d'accordo, anche perché cioè, il contratto di coperta è mostruoso.
Sì, no, ma io sì. Quello, cioè, non è tanto le scelte, per carità, sono degli asset che tu dovresti cercare di far rendere in futuro, e quindi le hai perse, boh. Però
ma non per forza, nel senso.
Che secondo me è fuori da ogni logica metterlo in quel roster lì, e avresti potuto usare quel salario lì e quelle scelte lì per prendere magari un paio di giocatori in più che magari non ti cambiavano la vita come te lo trovo fare un giocatore come Gobert, però che ti permettevano di programmare anche la stagione 2, la stagione 3. Anche perché arriverà un momento in cui Gobert, secondo me, fisicamente incomincerà ad avere qualche problema e quel contratto sarà sempre più pesante.
Chiaro. Allora, Delio, tifoso Timberwolves, ci scrive: si è capito che con Taus da 5 fai fatica ad andare oltre un certo livello, però. Quindi io sono abbastanza d'accordo con questo punto di vista. Torniamo poi sempre al solito discorso che è ovvio che Looney, che vale il 70-75% di Gobert, costi meno. Allora però potresti arrivare a prendere uno che vale l'80% di Looney e pagarlo meno, uno che vale l'80% meno di quello che vale l'80% di Looney e pagarlo meno, e ti trovi Robby Lopez al minimo. Quindi scalare va bene solo fino a un certo punto. Secondo me Gobert, poi magari sì, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, invecchierà male. Però quando vuoi salire di livello, a un certo punto trovi uno scalino di spesa, che sia asset, che sia contratto, che sia entrambi, che devi per forza affrontare. E questo c'era.
Due considerazioni.
Ma poi se anche invecchia male, però, voglio dire, tutto può succedere, ma comunque i centimetri non invecchiano. Cioè, Gobert ha 34 anni, comunque quei centimetri lì ce li avrà.
Oddio.
Sempre. Quei
chili lì ce l'avrà sempre. Dillo a Hibbert.
Hibbert è morto nel giro di due settimane. Quindi.
Beh, ok, però insomma, Hibbert aveva anche un'altra struttura fisica, non so.
D'accordissimo.
Come peso, come Gobert, è uno comunque integro, è asciutto.
Madonna, quanto ne stai tirando?
È franzoso.
È sempre stato un professionista.
No, due riflessioni al volo.
Ci sta che non giochi, ci sta che non giochi che sia Hibbert, ci sta anche che sia uno che magari è lo stesso di prima, ma ti può dare 15 minuti a partita in stagione anziché 30, e a quel punto comunque non è un asset negativo, per quanto lo paghi tantissimo, ma è uno che in campo ti ci sta.
volevo fare due riflessioni al volo, cioè ci sono tre cose che in NBA non hai mai abbastanza, che sono talento a roster, profondità a roster e scelte. Il punto è che arrivi a un certo punto in cui se non vinci mai tante scelte te le batti nei denti. Le scelte a un certo punto devi spenderle, che siano per prenderci i giocatori giusti, che sia per pagare una trade, che sia per muovere un salario, quello che vuoi. Però fondamentalmente sono una cosa che devi riuscire a spendere, anche perché non è che se vinci l'anello e hai tutte le scelte ti danno un titolo in più. No, quindi a un certo punto mi sta bene che spendi le scelte. È vero che però quando le spendi troppo presto rimani senza e è più difficile poi far quadrare tutto il resto. E mi sembra che Timberwolves siano messi in questa posizione e gli manchi ancora un po', o almeno hanno scommesso che facendo questa cosa sono già riescono a fare un paio di salti in avanti nel loro processo, che può essere, ma al momento non la vedo. La seconda cosa è che è vero che Gobert è un'eccellenza di un ruolo, però mi sembra che stai andando a pagare quanto il miglior quarterback dell'NFL un running back, che non è una posizione che in NBA sei felicissimo di spendere lì. Cioè nella storia recente preferiscono spendere quei soldi lì in un altro tipo di giocatore che in un centro, perché pagando tanto meno riesci a ottenere una cosa molto simile. Che capisco che il discorso che facevi di un po' meno e così via arriva a Robin Lopez al minimo, però veramente la differenza tra lui e lui è sottopagato, quindi non mi piace fare questo paragone qua, però veramente prendere un centro tipo McGee non ti darà mai quello che ti dà Gobert, ma costa un decimo di Gobert e non vale un decimo e vale più di un decimo di Gobert.
Io mi sarei mosso in modo diverso, cioè avrei provato, se voglio mettere un'altra star con quei due, avrei magari provato a cercare di prendere sia Cam, che è uno che secondo me si incastra bene in quel roster, e avrei provato magari a prendere un Derrick Jones Jr. per permettergli a fare il centro.
Sia Cam non te lo danno manco per tutte quelle scelte, però
Non lo so, quello
no, ma poi si torna al discorso che facevo prima. È vero che non è quel tipo di giocatore lì a cui danno, per cui fai quel pacchetto lì, ma quel tipo di giocatore lì i Wolves ce l'hanno già, perché per loro è Edwards quel giocatore lì, cioè la stella che li deve portare a quel livello lì, e quindi a quel punto cioè, un altro Edwards non lo prendi via trade, e a quel punto che cosa fai? Devi trovare qualcuno che ottimizzi Edwards e Towns, e per ottimizzare Edwards e Towns il meglio che puoi prendere è Gobert, oppure puoi prendere, spendendo molto meno, il fatto discorso di prima, qualcuno che però non lo ottimizza altrettanto bene. Se vuoi il massimo, devi pagare il massimo. Loro hanno provato a prendere il massimo che c'è, cioè il migliore rim protector e ancora difensiva della Lega, e sostanzialmente un sistema difensivo da solo è Gobert, e dici se il massimo possiamo prendere è lui, prendiamo lui, poi il massimo lo paghi una cifra mostruosa e te ne assumi i rischi.
Va bene, passiamo a Boston Celtics e Brogdon, il punto di vista contrario a tutti i costi, giusto per fare abbastanza contrario, è Brogdon è un morto che cammina, ha 3 anni di contratto compreso questo, quindi scadrà nel 25 a 22, quanti sono milioni l'anno, e non dà alcuna garanzia fisica e potrà andare solo peggio. Quindi se ne facciamo un discorso di disponibilità e gestione dei contratti, puoi anche forse arrivare a dire che i Pacers non hanno fatto male, e tra l'altro credo che averlo ceduto per un'offerta del genere testimonia anche il fatto che non è che ci fosse proprio la fila per prenderlo a certe condizioni. Però dall'altra parte per i Celtics è una rapina che loro si possono permettere perché non hanno praticamente pagato. Se Brogdon non dovesse esistere, praticamente avrebbe la squadra di quest'anno, quindi con Smart, White e un pochino di Pritchard. Se Brogdon dovesse esistere, a voglia si hanno fatto un affare.
È esattamente il tipo di giocatore che gli serviva. se anche al non, se, e non serve che torni al suo meglio, se anche all'80, al 70% del suo best case scenario, è comunque esattamente il giocatore che gli serviva, perché è un giocatore ordinato, un giocatore completo, è un giocatore che non richiede, non pretende di fare follie con la palla in mano e può anche giocare per i compagni. Quindi, obiettivamente, è un colpo pazzesco, visti anche i prezzi con cui stanno andando via altri giocatori in altre trade nelle stesse ore.
Quanto sono migliorati? Questa mossa. Perché la seconda è la parte interessante. Hanno fatto una rapina.
Secondo me sono migliorati, poi di quanto non lo so, però
Ma infatti,
cioè,
cioè, la domanda che ti faccio è...
di quanto loro devono effettivamente migliorare, considerando che comunque, cioè, adesso chiaramente poi dipenderà molto da dove andrà Durant, come saranno, quanto forte saranno imbattibili i Lakers e tutto quanto, però cioè, di quanto loro devono migliorare per poter arrivare a vincere un titolo, ma sono andati poi così lontani quest'anno.
No,
Hanno aggiunto un
certo, però...
altro tassellino che gli permette di migliorare, poi sarà abbastanza per poter fare il salto e vincere quel titolo? Magari no, però intanto hanno messo quel tassellino che serve. Poi ogni anno, se
però...
ricominciano da zero, bisogna vedere come saranno. Però secondo me hanno fatto la mossa giusta per avvicinarsi a quel traguardo.
Ma io direi, Nick, per dare una risposta semplice, io direi... Prima di questa trade, secondo me, non erano i favoriti della Eastern Conference, perché secondo me i Bucks con Middleton gli erano superiori. Secondo me questa li riporta o li porta davanti ai Bucks.
Ah, non so se li porto davanti ai Bucks, perché credo sinceramente che i Bucks siano sani in una serie così ancora leggermente superiori. Non che vincono 4-0, questo non lo penso minimamente, ma credo che possano essere ancora superiori semplicemente perché Giannis è un mostro e è di gran lunga il miglior giocatore in quella serie lì. Però secondo me, cioè, sono d'accordo con quello che dice Sho, sono migliorati un pochino. Il fatto è che non è semplice migliorare un pochino quando sei così in alto, è molto semplice migliorare un pochino quando il tuo livello è molto basso, e migliorare in quella parte lì. Perché se ripenso, insomma, a gara 4, dove fondamentalmente Boston sbarella e non riesce a trovare un attacco ordinato per 10-20 minuti, aver avuto Brogdon lì, secondo me lì veramente, col senno di poi, va bene, se non ne fosse quello che volete, ma lì veramente... Ci vedo che le finali vanno in un'altra direzione, avendo un Brogdon in questa situazione. Poi non è detto che ti ritrovi in quella situazione lì. Però quella lì era una loro carenza, secondo me l'hanno colmata e non hanno pagato niente, non hanno sacrificato nessuno dei primi tipo sette giocatori della loro rotazione. E quindi il loro ottavo giocatore della rotazione adesso è Brogdon, che è un lusso clamoroso.
No, non solo, sono anche elevati il
Anche
contratto di
perché...
Tice, che mi era simpaticissimo, quindi
Sì.
figurati.
Anche perché aggiungere talento è sempre utile, aggiungere talento e profondità contemporaneamente è ancora più utile
Era quello
perché
che dicevamo.
comunque diventa anche una assicurazione su eventuali casini. Perché metti caso che succeda, non so, un infortunio a Marcus Smart, senza Brogdon sei alla disperazione, con Brogdon hai comunque un giocatore che non è Smart, ma te lo può sostituire, ti può dare molto di quello che ti dà Smart, sempre nella migliore
Sì,
versione di Brogdon, naturalmente.
l'upgrade sostanziale secondo me è che a un certo punto quando nel finale ha messo Pritchard e hanno spremuto Smart che era mezzo rotto, avendo Brogdon cambia completamente lo scenario. Poi anche Brogdon è uno che fisicamente i suoi problemi di aria sempre avuti,
Certo.
e quindi bisogna capire come si arriverà a aprile, maggio con Brogdon, con Smart, con tutti gli altri. Però se pensi che dall'altra parte comunque Golden State, che l'ha avuto di quest'anno, ha perso il loro facciamo sesto e settimo giocatore della rotazione, perché comunque sono Grayton
No, ti direi più settimo ottavo. Forse Porter poteva essere il sesto in qualche caso, ma insomma, sì.
Eh. Cioè, beh, in finale Gary Payton ha giocato anche abbastanza, però settimo, ottavo hanno perso comunque questi giocatori e bisogna capire come li hanno sostituiti. Dall'altro sai più o meno come che devi fare la gara su Milwaukee, che hai Miami che sarà sempre lì, ma ogni anno Miami mi sembra sempre abbastanza una bella incognita, e Lauri ha un anno in più cheat. E i Nets sono praticamente spariti dalla circolazione, quindi secondo me il passo avanti, seppure minimo in termini relativi rispetto all'anno scorso, in termini assoluti magari è anche superiore rispetto a quello che poi si sta succedendo nel resto della Lega, quindi promosso al 100%.
Ci chiedono in chat del Gallo se può dare un contributo significativo, sarà irrilevante.
Vabbè, c'è una zona grigia nel mezzo tra significativo e irrilevante, e secondo me lui sta nel mezzo.
Cioè, irrilevante se non sto in piedi, punto.
Esatto, vabbè, se è marcio, tanti saluti. Io credo che ci saranno serate in cui sarà abbastanza utile, serate in cui non potrà stare in campo. Diciamo che per eventuali momenti di crisi mistica offensiva dei Celtics, avere uno che alza un sopracciglio e prende falli può aiutare, quello sì.
Soprattutto alla fine è diventato un lungo, quindi un sostituto di Tice, paradossalmente.
Chiaramente.
Che però sa giocare molto bene da tre, sa prendersi falli, sa passare la palla, quindi se sano è un'altra bella persona.
Secondo me migliorano nella cosa in cui li fa migliorare. Dicevo, secondo me migliorano nella stessa cosa in cui li fa migliorare Brogdon. Cioè gli dà un attimo di ordine nella second unit, nella creazione di punti, quando si rastagna un po'. È uno che fondamentalmente ottiene punti.
E allunga ulteriormente la rotazione e in modo credibile, perché comunque Gallo, se sano, può ancora essere un buon giocatore NBA. Perché
sì, anche
se passasse dalla parte opposta e dire che da essere sopravvalutato perché italiano, un giocatore che ha affrontato con lo Star Game nei momenti migliori, comunque a essere considerato un pacco alla Bargnani, cioè, ce ne passa e in mezzo e Gallo in questo momento è sicuramente non è alla stregua di Bargnani. Poi è chiaro, se è rotto, chiunque fa fatica è anche lui, ma se è minimamente sano è utile.
Più che altro ai Celtics non interessa se il playoff non è schierabile,
tra l'altro.
Esatto.
Va bene, commenti al volo. Bruce Brown ai Nuggets,
buona, bella, mi è piaciuto tanto. Nuggets sono un'altra squadra che mi è piaciuta veramente tanto.
PJ Tucker ai Sixers,
porca puttana,
mazza quanti soldi.
Però, come dicevamo, lui ha preso in carriera 55 milioni e prende 30 e passa qua. Lu Dort, 87 milioni in 5 anni.
Taglie. No, no, beh, ci sta.
Soprattutto se la fanno ascendere, come pareva che fosse stato. Poi non so se l'hanno finalizzato, ma...
Non si sa ancora, credo.
Perché se fosse a scendere sarebbe...
Butto un occhio per adesso, qualche informazione.
Cioè, se fosse a scendere per OKC, sarebbe sì, molto buono.
Perché di fatto se fosse butto lì a caso 18, 17, 16, 15, 14 anziché il contrario, è un bel contratto, perché di fatto i primi anni sono gratis, perché tanto devi giochi ad arrivare al floor
esatto, qualcuno devi pagare.
È di fatto un contratto da 14.
Ma facciamo così, se nei prossimi 3 anni le sue percentuali da 3 salgono del 5% è un affare.
Se
rimangono così va bene, se peggiorano ancora l'hai pagato tanto, l'hai pagato parecchio.
Posso dire che è uno di quei contratti che sono contento che non dia la mia squadra, ma perché non sai esattamente che cazzo venga fuori.
No, non lo so, cioè, secondo me c'è una possibilità in cui c'è anche la fila per prendersi Dort tra un paio d'anni, se il tiro migliore.
Sì, il problema è quello.
No, certo, ma detto, cioè, c'è anche la possibilità che lei semplicemente pagato tanto e finì lì. Però un giocatore del genere torna comodo un sacco di squadre, potenzialmente. è uno che veramente ti marca chiunque.
Sai, alla fine il potenziale primo quintetto difensivo
sì,
lo devi pagare, perché comunque, certo, poi se in più hai anche un giocatore che ha da tre affidabile, hai fatto jackpot, però per dire, lo stesso discorso, allora uno potrebbe dire se Marcus Smart torna a tirare il 28% da tre, che cosa fai? Lo so, però intanto io mi tengo quello che ho, cioè il super difensore. Poi la percentuale da tre, se arriva, non dico che è un, non è un di più, sarebbe una manna dal cielo, però i soldi gli do perché è per il difensore che è.
Al momento pare sia a salire.
Considerando che, però soprattutto considerando che per me i soldi al momento, per ancora un paio d'anni, sono totalmente virtuali, la cosa è poco rilevante.
Sì, al momento considerata ancora una stima, quindi mancano a voglia. Il 2026 va su, quindi quello, forse anche nel 25, quindi quello impatta meno. Dovrebbe essere tipo 15, 16 qualcosa, 17 e mezzo, 18 abbondanti, 20. Però appunto non è ufficiale, quindi può essere ancora un sacco di cose. Gli Wizards che hanno preso tutti i giocatori medi barra mediocri disponibili sul mercato sono incredibili, loro riescono a fare tutto il medio e il mediocre.
Ah, la peggior firma dell'anno è ovviamente Bradley Beal.
Sì, quello ci sta. Però Delon Wright da free agent a Cimura e Avgia come draft sono proprio la mediocrità fatta a squadra. Cos'altro c'era? Marvin Bagley che piglia 35 milioni dai Pistons.
Porca puttana che quella. Io non so perché Pistons ogni anno fanno tipo 5 cose buone e poi tirano una troiata fuori di testa. Questa è una troiata che non ha proprio gambe.
Fleccio, così iniziamo ad arrivare in ambito Spurs. Lonnie Walker annuale?
Ma io non sono entusiasta perché si continua a privilegiare l'attacco rispetto alla difesa. Cioè, io avrei preferito un profilo, non so, pur senza nomi entusiasmanti, ma un Thad Young o un Bruce Brown, ecco.
Ma clutch questi c'ha, cioè, non è che
possiamo. No, esatto. Cioè, si ragiona secondo altri criteri e quindi non posso essere entusiasta. Poi in concreto è un Malik Monk 2.0, cioè un atleta con del potenziale offensivo che difensivamente è abbastanza disinteressato alla questione. Poi rispetto a Malik Monk ha un pochino meno di talento offensivo, ma un pochino più di potenziale difensivo, perché ogni tanto quando ha avuto voglia qualcosa l'ha fatto vedere, però ecco, siamo molto lontani da...
È un Malik Monk 2.0, nel senso che avendolo tu pagato poco con un annuale, l'anno prossimo lo perderai dopo che lui avrà fatto una buona stagione, perché non potrai rinnovarlo.
Anche è vero, certo, e comunque ecco, non è il discorso che facevo l'anno scorso, cioè se anche lui facesse la miglior stagione possibile, non sarà lui che farà la differenza tra i risultati che puoi ottenere, ecco. Comunque dipende da altro.
Però quantomeno stai prendendo dei vivi quest'anno, che mi sembra un miglioramento.
Sì, no, ma ecco, cioè, se non stai Malik Monk, lui va a sentire Malik Monk che la sua stagione
non è negativa,
l'ha fatta, ecco, quindi
c'era la gif del fatto del tizio che aiuta Pelinka a ordinare i free agent per età, e Pelinka wow, posso anche non prendere solo i vecchi, vabbè.
No, cioè non mi aspetto che faccia una stagione molto diversa quella di Monk, cioè buon attacco, perché comunque giocare con lo spacing che ti garantisce il fatto che le difese ti ignorano comunque ti migliora, buona in transizione, comunque uno che corre con LeBron si trova sempre bene, però niente di trascendentale, ecco, e soprattutto niente che ti aiuti in difesa, che è quello che servirebbe ai Lakers.
Avviciniamoci all'ultimo argomento, scambio tra... ecco.
Aspetta, è una anzianata, ma ha un senso, perché chiacchierando così del più e del meno con altri lacustri, qualcuno ha detto... E vabbè, ma tanto devi vederla in ottica dell'arrivo di Kyrie. Ecco, appunto, anche dando per scontato che arrivi Kyrie, a maggior ragione, se arriva Kyrie, a maggior ragione hai bisogno di un giocatore defense first o anche defense only, anche uno che non sappia segnare, perché con Kyrie hai ancora più bisogno di difensori e ancora meno bisogno di giocatori talentosi. virtuosi ma discontinui in attacco.
Scambio tra gli Hawks e i Kings, Kevin Werther va in California, Justin Holiday, Harkless e una scelta protetta vanno agli Hawks. I Kings hanno fatto una squadra onestamente discreta, dato quello che vanno per le mani. Poi sono i Kings, però hanno fatto delle cose carucce, onestamente.
Werther è una bella presa, mi piace.
Sì.
Non avevo spazio agli Hawks, quindi ci hanno monetizzato poco. Adesso hanno due Holiday Hawks, se non sbaglio, perché hanno preso Aaron dalla free agency.
Hanno preso Aaron? Mi ero perso. Ora sì, se hanno preso Aaron, sì.
Quindi hanno sia il Novax che quello Vax, come fratelli Holiday.
Sì. Sì.
Non sono mossi male i Kings, ho paura di dirlo ad alta voce, ma non mi dispiace. No. Non mi è dispiaciuto nemmeno che hanno lasciato andare Di Vincenzo, il solito discorso di prima, magari mi sbaglio, ma...
Va bene, invece per Atlanta, così affrontiamo quel parte dell'argomento, poi abbiamo un vocale di team che vi faccio sentire. Anche loro hanno chiaramente pagato tanto DeJounte Murray, anche loro probabilmente hanno preso un giocatore che compensa i limiti della loro stella, così, cioè, perché mi sembra che il rapporto, almeno così, di primo impatto tra Towns e Gobert e quello tra Young e Murray siano comparabili. Ho un attaccante della Madonna che non difende, il piglio un difensore, poi sono ovviamente un sacco di sfumature per ruolo, non solo, ma più o meno siamo da quelle parti lì. L'hanno pagato tanto,
hanno pagato un botto e hanno fatto bene Spurs. Cioè, tra l'altro, secondo me Spurs hanno ceduto nel momento esatto in cui c'è di vaccinato un giocatore, cioè non quando è in scadenza, sì, perché ci prendi poco, non appena rinnovato perché costa troppo, e quindi nel momento giusto l'hanno pagato troppo, hanno pagato troppo punto. E più che altro la cosa insolita che avevo scritto in chat l'altro giorno è che hanno fatto l'in praticamente sul potenziale. Non hanno fatto l'in dicendo questa è una squadra che se la gioca, hanno fatto l'in dicendo questa è una squadra che tra 3 anni sarà forte. Citando
l'anno scorso era forte.
Citando un GM saggio, un super team molto giovane.
Sì.
E sì. Un'altra cosa che non ho visto affrontata da nessuna parte, quindi magari mi sono sfuggita, ma Bogdanović?
Esiste.
E perché allora prendi un giocatore nella stessa posizione?
Beh, però Bogdanović è, tra virgolette, alla fine. Murray all'inizio, quindi non si sovrappone.
Ma alla fine non è così vecchio Bogdanović, ora. 2 anni più di Murray?
Beh, no, credo un po' di più.
Dici?
Credo Bogdanović va per i 30, Ausilia già a 30.
No.
Allora, Murray è settembre 96.
92, 29 anni. Ma come 29 anni?
Te l'ho detto. Agosto 92, fra un mese fa 30.
Quindi questo è un falso giovane.
Anni. Sì. No, sono un bel po' gli anni di differenza qua.
No, okay.
Quindi non credo sia un problema grosso. No, la fusione tra Young e Murray sarebbe un MVP?
Sì.
Vediamo.
Un giocatore molto scarso.
Oh, beh sì, se prendi 2 parti sbagliate sì. Anche questo è vero. Non so cosa venga fuori dal vederli in campo insieme. Sicuramente c'è bisogno di un po' di adattamento da parte di entrambi. In teoria dovrebbero essere disponibili, in pratica vediamo. Gli Hawks hanno un pochino mentre i Timberwolves hanno detto siamo forti relativamente al nostro storico, andiamo. Gli Hawks hanno detto aiuto, siamo un po' nella merda perché eravamo convinti di essere forti e no, dobbiamo risistemare questa cosa perché eravamo convinti di essere forti, invece no. E quindi hanno fatto delle robe un pochino di pancia. C'è sempre Collins lì sul mercato che ha estimatori ma non si trova all'incastro giusto. Questo di Murray, siamo sempre lì. Come giocatore Murray è difficile da discutere, c'è uno che mi piace tanto. Il prezzo speso, parliamone. Anche perché, come dire, il motivo per cui gli Spurs, poi ripeto adesso faccio sentire team, il motivo per cui gli Spurs sono mantenuto è principalmente che sarebbe questo il max fra un paio di stagioni. Se sei gli Hawks e lo prendi, implicitamente gli stai già dando quel max. Sì, e il max al 30%.
E con quanto lo paghi?
Però nel frattempo, per queste due stagioni, hai un All-Star a prezzo di saldo, perché alla fine Murray è pagato tra la metà e un terzo degli altri All-Star.
Certo.
Quindi, però non so se è un All-Star.
No, non. È un Jrue Holiday, quel livello lì. Poi Jrue ha anche fatto il fenomeno alle Finals, ma rivediamo, però... E tra l'altro, adesso vabbè, Time qua mi ucciderà, però è un Jrue Holiday anche nel senso che la sua squadra l'ha ceduto giovane nel momento in cui ha deciso di tankare.
E se ne pentirà.
Questo può essere, non lo so, vedremo. Però la cessione... La scena di Murray non è troppo dissimile alla scena di Holiday all'epoca. Fai una cosa abbastanza simile. Cioè, uno forte, giovane, e però decidi che comunque tu vuoi prendere un'altra strada. Ovviamente lì Murray l'avrebbe avuto sotto controllo per un po' di anni, tra restricted free agent e tutto il resto, però... Insomma, questo è, vi mando l'audio di team...
Diciamolo subito, è stata una trade struggente. A me ha ricordato uno di quei famosi passaggi di Stockton nelle finali, non ricordo se del 97 o del 98, in cui ruba palla e fa un passaggio tutto campo e quando lo hai visto fai no, 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 poi qualcuno raccoglie l'assist e fai ah sì. Più o meno la sensazione su questa trade, da un punto di vista emotivo è una cosa devastante e struggente, perché ce lo siamo cresciuto, c'è stata la riabilitazione dopo il crociato, insomma linea di massima è un prodotto casalingo in tutto e per tutto. Però se ricordate, quando avevo commentato il draft la volta scorsa, avevo parlato di timeline, la timeline di San Antonio in questo momento è Johnson primo, quelli che non l'hanno visto quest'anno, l'hanno visto molto poco, ha dato un'impressione mostruosa a San Antonio per quanto riguarda il ceiling. Io sinceramente ogni volta che lo vedo ho il terrore che si trasformi in Anthony Simons, però c'è anche il rischio che diventi qualcosa di molto più intrigante. Ovviamente le certezze sono poche, però San Antonio da questo punto di vista, inserendo anche Vassell e Sochan, ha fondamentalmente il core per i prossimi anni, che si può permettere anche di far perdere e di vedere un po' cosa scappa fuori. Murray ha ancora 2 anni di ottimo contratto, poi avrebbe dovuto firmare al massimo, come è giusto che sia, in questo caso gliel'avrei dato anch'io. È ovvio che però la sua carriera rischiava di essere annacquata per aspettare appunto una squadra che è proprio in questo momento su un altro versante. Dall'altro punto, quindi, fondamentalmente è una trade a cui darei una A a San Antonio e darei una B più agli Hawks, perché si mettono in casa un difensore mostruoso che è proprio uno dei loro punti deboli. Per il resto, credo che abbiano accolto molto male la maggior parte dei tifosi dei Lakers è Lonnie Walker. Questo mi dispiace, è una vittima della confusione Spurs nell'era di Mar de Rozan. Ha fatto panchine nei primi 2 anni un po' perché non era molto pronto, un po' perché ha giocato Bryn Forbes, povero Cristo, c'erano Patty Mills e compagnia bella, però per un paio d'anni è stato il giocatore preferito, e qui alzo la mano anch'io, della squadra, nonché sembrava l'unico giocatore in grado di accendere la miccia. È un giocatore incostante, non guardate le statistiche perché sono deleterie nel suo caso, è un giocatore Forrest Gump, cioè che non sai mai l'onni che ti capita, può tranquillamente diventare un sesto uomo mostruoso, è molto meno pronto di Malik Monk, però ha più ceiling, è un pterodattilo come apertura di braccia, discreto difensore sulla palla, però è incostante, è proprio la consistenza è il suo problema. Ha cominciato la stagione in modo orrendo, 40 partite da buttare, e mentre alla seconda parte di stagione è stato francamente impressionante, nettamente uno dei migliori sesti uomini della Lega, almeno a livello della regular season. Quindi secondo me i Lakers a 6,5 hanno fatto un affare, anche qui San Antonio ha fatto un ragionamento da buon padre di famiglia, ha rescisso la la clausola e ha detto vai, divertiti perché non sei, tra virgolette, fuori dal progetto. E da quello che ho capito ha fatto anche lobbying un pochino San Antonio con i Lakers, consigliando un attimino il prodotto di casa. E quindi è chiaro che adesso San Antonio andrà in rebuild totale. In questo momento ci sono anche tante polemiche a Sporcello. Io francamente sono abbastanza convinto che una mossa di discontinuità serviva. Resta il problema che adesso Popovic, non so quanto serva con una squadra di costruzione. Non è ancora chiaro se resterà quest'anno, perché filtra che ci sta ancora pensando. Però ci vuole pazienza. Sceglierà, ma non credo che andremo oltre l'anno di panchina da questo punto di vista. Comunque, detto questo, niente, l'anno prossimo perdere e perderemo.
Gli Spurs fanno chiaramente la loro versione del process, quindi si smonta tutto e viene andare. La domanda a questo punto è: hanno perso 1 o 2 anni? O comunque, avendo venduto così bene White e Murray, i conti tornano?
L'hai venduto talmente bene che chi se ne frega se ne è persi un paio, sinceramente.
Sono
Però
d'accordo.
potevano essere anche un po' più avanti, ma che fai? Cacci Popovic, fondamentalmente. Perché per fare peggio di così devi cacciare Popovic, non è che c'hai tanto da fare. Cioè, non credo che se vendi Murray l'anno scorso guadagni questa cosa.
Ma Popovic caccia se stesso, quindi, cioè è lui che
Sì.
decide.
Sì, o non so, lo fai mettere sotto da Show, che tanto è in smart working, quindi non se lo aspetta. No, l'unico modo è quello, non credo. A questo punto ha senso. Il fatto è che comunque il coaching staff è buono. Il coaching staff della Madonna anche quest'anno. Hanno preso pure Brett Brown.
Ma secondo me, opinione minoritaria, perché quasi tutti leggendo in giro sembrano approvare incondizionatamente e obiettivamente il prezzo che ne è ricavato era alto. Però secondo me gli Spurs non erano così lontani da un roster tipo Raptors pre-Kawhi, cioè avevano una squadra che non forniva, diciamo così, ambizioni da titolo, ma con le lune giuste ti fosse capitato tra le mani l'esterno giusto, lo diventava o lo poteva diventare. Così
sono una guardia da fare i playoff praticamente.
Esatto. Solo un
Però
Kawhi
Fleccio,
dall'essere una contender, solo che loro Kawhi in questo caso lo dovrebbero prendere e non perderlo. Ecco.
i Raptors prima di Kawhi hanno fatto tipo playoff per 8 anni di fila, eh.
Sì, però non erano tanto lontani perché comunque con
Insomma.
cioè
insomma,
i Raptors pre Kawhi avevano fatto il primo seed un paio d'anni, cioè, è tutta un'altra squadra.
però era una squadra anche di 28enni, 29enni, cioè io intendo gli Spurs se avessero tenuti tutti fra 2 o 3 anni con Keldon Johnson cresciuto, DeJounte Murray cresciuto, White, eccetera, eccetera, avevano come minimo un quartetto di guardie di alto livello, ce l'avevano.
Avevano anche il capo
Oddio,
pieno, però.
oddio, oddio, alto livello mi sembra.
Metti di buon
Beh,
livello,
l'idea è che
livello
questi crescano, comunque. L'idea è che
sì, ma
questi che non siano quelli di adesso, sono tutti giocatori che vanno a
sì, però
crescere. Ma
gli
riprendeva
Spurs
il
ne hanno
max.
tanta, cioè, tu avevi Murray, allora, tra l'altro, a parte Murray il Max, vabbè, lo dico subito, se no ci perdiamo via. Gli Spurs paradossalmente si è ritorta contro la cosa di aver pagato poco Murray in uscita dal contratto da rookie, perché adesso la sua potenziale estensione era lontanissima, lontanissima dal suo prossimo Max, perché comunque con l'estensione in corsa puoi solo aumentare del 20%, e aumentare del 20% da 16-17 milioni, quanto ne prende Murray adesso, è decisamente lontano dai 40 del suo prossimo max. Quindi questo, ovvio che lui abbia rinunciato all'estensione in corsa, non, cioè pigliava veramente la metà dei soldi. Quindi paradossalmente pagare poco in uscita dal contratto rookie rischia di essere controproducente. Io sull'alto livello ho dei serissimi dubbi, cioè se io oggi guardo il roster degli Spurs mi puoi convincere quanto vuoi, però io vedo fino alla settimana scorsa Murray forte, Poulter il buono e il resto tutta gente che può essere, sì, con calma negli anni, col potenziale raggiunto, gente buona, ma anche gente che potrebbe sparire dall'NBA in sei mesi.
Sì, quindi, e che vai a pagare, che non sai cosa ti trovi e che non è una cosa Spurs, non è mai stata.
Come diceva Nick, non li puoi pagare tutti, il cap è pieno, cioè Lonnie Walker comunque nel momento in cui tu hai Vessel primo e volendo ti tieni Mare eccetera eccetera, Lonnie Walker è già andato in ogni caso, quindi non no, poi... te li tieni tutti comunque, ecco.
Tendenzialmente mi fido abbastanza delle valutazioni che fanno gli Spurs sui giocatori, quindi se hanno ritenuto che probabilmente questo qua era il momento in cui ok, è inutile puntare su questo nucleo perché probabilmente non riusciamo a mantenere, oppure mantenendolo spendiamo ma non diventiamo così forti, ricostruiamo, tendenzialmente tendo a fidarmi abbastanza, ecco. Poi
facendo questo ragionamento, allora tutto quello che fanno gli Spurs hanno sempre ragione, invece obiettivamente ormai sono 5-6 anni che sono sempre lì.
No,
ecco,
sto parlando delle scelte dei giocatori
per sempre.
No, sto parlando dei criteri di valutazione dei giocatori, li hanno sempre valutati, cioè, a partire dai giocatori che hanno scelto il draft, hanno sempre scelto bene. Sicuramente hanno fatto anche delle scelte sbagliate a livello dirigenziale, prima fra tutti quella di Kawhi, ovviamente, perché non puoi permetterti quando hai Kawhi di trattare in un certo modo perché vuoi fare giocare a chi ce l'ha più duro e far andare via quello che è il tuo miglior giocatore dopo Duncan della franchigia, probabilmente. Però questo, non volevo dire che sono infallibili, però sulla valutazione dei giocatori del talento, secondo me, sono abbastanza avanti, ecco.
Yes. Ci chiedono in chat come va a finire la questione di Miles Bridges.
In galera va a finire.
Lui va a finire in galera e non vede contratto, in ogni caso. Poi fra 2 anni, 3 anni, non lo so se ne riparla. Ma adesso, e per fortuna, non vede un contratto.
Faccio notare che non solo gli hanno tolto immediatamente la qualifying offer, ma nessuno manco ha provato a offrire, ci sono voci che qualcuno voglia offrire, questo fuori.
Se non è fuori dall'NBA non ci va troppo lontano. Poi non è la cosa peggiore che abbiano fatto purtroppo i giocatori NBA nella storia, ci sono stati anche episodi simili o forse anche appunto peggiori, perché sono delle merde e quindi fanno queste cose. Bridges, per fortuna direi delle vittime, per idiozia sua, l'ha fatto ripetutamente e l'ha fatto anche insomma fino a portare la compagna, moglie, adesso non mi ricordo neanche se fossero sposati, a questa denuncia pubblica, e purtroppo la differenza sta lì, nel senso che in tante altre occasioni nel passato c'erano i 2, 3, 5 milioni di dollari passati così sotto banco e zitti tutti, che non risolvono assolutamente niente, però non macchiavano, come dire, la fiducia penale del giocatore, neanche la sua immagine pubblica. Tanti hanno avuto episodi di questo tipo, il primo che viene in mente è Jason Kidd, e non è mai successo niente. Poi abbiamo Rose, ne abbiamo tanti altri. Bridges la paga e si spera che sia l'ultimo non a pagarla, l'ultimo a farla, sta roba, anche ci credo poco. Tra l'altro ne parlavano l'amico di Bear, Andrew Schlecht, e il suo collega che fanno un podcast per The Athletic. Le statistiche ormai parlano di una donna su 7 vittima di violenze casalinghe e una su 3 che arriva a conseguenze serie.
Sono due a roster, praticamente. Due, esatto. Per squadra.
Esatto, esattamente.
Sono tante.
Esattamente.
Sono un po' troppe.
Sarebbe troppa anche una su 100, però sì.
Esatto. No, esatto, sì, no. Sì. Ovvio.
Sì.
Però cioè, è anche giusto, cioè, secondo me è questo qua il momento in cui daranno anche un bel messaggio da questo punto di vista, quindi saluta Bridges.
Diciamo che esatto, cioè il processo non è quello giusto, però il fatto che questa roba sia così pubblica sconsiglierà eventuali proprietari NBA dal dire diamogli qualche soldo. Credo che andrà così. Poi ripeto, il processo non intendo il processo penale, intendo il processo in termini di sequenza di ragionamenti.
No, ma
non dovrebbe andare così, ma andrà così.
In questo momento è tossico, cioè chiunque anche voglia offrire e dice rischio di prendermi uno che ha un potenziale gigante perché magari tra un po' di tempo sta questione va nel dimenticato di così, automaticamente diventa un uomo di merda a pari suo, se ti ci vuoi associare. Sì. Quindi in questo momento è tossico.
Sì,
anche se puoi dire io ho l'opportunità questo qua di prendermelo a un cazzo e potenzialmente diventa tra 5 anni il miglior contratto NBA perché poi queste si fa la sentenza, non lo so, comunque mettiamo che tra 2 anni la cosa scompare, io ho altri 2 anni di questo che potenzialmente è molto 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 forte, pagato niente, ma se tanto da farlo sei un po' di merda e rischi la franchigia praticamente, quindi non lo fa nessuno.
Sì, a tal proposito è anche un momento particolare per l'NBA perché ad esempio l'anno prossimo sarà lo Star Game nello Utah e lo Utah è stato uno degli stati che ha spinto di più diciamo sulla scia della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti per praticamente impedire l'aborto e lì bisognerà capire anche cosa vorranno fare in questo senso Silver e i suoi, pare che non si faccia niente, però non so se
diciamo che non dovrebbero mancare i partecipanti della corsa dei neonati nell'intervallo ce ne stanno sempre abbastanza,
mettiamola a sorridere che è meglio. Va bene, c'è qualche cosa ancora tra le firme, le trade eccetera che vi preme discutere, che non possiamo dopo 2 ore smetterla?
Chi è che ma manca? Interessante.
I vari rinnovi al abbiamo parlato noi? Che sono tutti. No, dici di cui non abbiamo parlato noi?
No, che deve essere ancora free agent. Che è ancora free agent. Okay. È interessante.
Il più grosso è nettamente Ayton, il resto sono briciole.
Esatto, Ayton e Fuffe. Fuffe che per carità possono anche essere la fortuna di qualcuno, però in questo momento è veramente...
No, briciole. Ma poi è finito tutto.
Beh, tre Zarel che rischia di finire nello stesso posto in cui finisce Miles Bridges,
sì.
In questo caso per spaccio, non per violenza, ma il rischio c'è, perché l'hanno trovato con un significativo quantitativo addosso.
Giocatore immagine di non sono bello spaccio.
Sì, esattamente. E lui non ha avuto...
Harrington.
Sì. Lui non ha avuto la nonna che ha detto è tutta per me, la consumo tutta io, a differenza di altre storie di attualità andate in questo modo.
Lui non ha preso Max, ma qualche offertina gli sarebbe arrivata.
Sì, un po' però, di soldi sì.
Però niente, e invece non Montrezl.
Già. I Celtics hanno rinnovato Sam Hauser, che è salito nella cronaca perché era l'unico infortunato di tutto il roster.
Poi tecnicamente Harden è ancora free agent, no? In teoria, molto in teoria.
Harden è ancora free agent, certo.
Teoricamente sì, peraltro se è vero che rifirma a 30, quanta possibilità c'è che...
Che firmi a 35, al massimo a 36-37 per forza, avendo preso a Tucker con la MLP piena per forza. Nel peggiore dei casi per fila è 110 in 3 anni.
No, dico
se firma a 30 i Nets mandano una...
È quello che stavo dicendo. Cioè,
non con i limousine.
Cioè, vanno veramente direttamente a Silver a fare... controlliamo sta cosa per cortesia. Cioè, questo chiede una trade in questa squadra e poi rifirma praticamente la metà?
Non è mai detto a nessuna parte che il problema fosse il contratto.
No, certo, però...
Quindi...
Gli mandano un equivalente del Barclays Center in avvocato. Cioè,
praticamente.
Non so quanto sia la capienza, ma...
E cosa se ne fanno?
Vabbè. Ma credo che tipo nello scambio di KD ci metteranno dentro anche dei pullman di avvocati da ottenere e da mandare direttamente. Una roba così.
Esatto. Vabbè. Quindi no, ci sono delle scommesse a basso costo che si potranno fare, tipo TJ Warren è vivo? So.
Lo è mai stato?
Beh sì, almeno nella bolla sì.
Sì, per 10 partite nella bolla.
Che e i suoi compagni hanno sempre visto che arrivo. Dimmi.
No, dicevo, appena fatto una, o almeno magari l'ha fatto oggi, ma l'ho visto adesso, una serie di tweet in cui mette la, diciamo così, Windhorst, la scena di Windhorst, ma dicendo è tutta la stagione che si parla di Warren fuori per qualche giorno, fuori per qualche settimana, invece pare che abbia avuto due fratture da stress consecutive, e se sono due fratture da stress consecutive vuol dire che sostanzialmente siamo ai titoli di coda. O
tra l'altro, Fletch io non lo vorrei dire, ma la sua agenzia fa rima con Blacce.
e non è Stacce.
Probabilmente sarà Stacce, quindi...
Ho capito, però i posti a roster sono quelli, non è che li possiamo prendere tutti, non so quanti ne hanno, 40, 50...
Ma magari per uno scambio che fai se ne apre uno.
TJ Warren sta bene quando tutto il resto del mondo sta male, la cosa non è positivissima.
O forse sì, è positivissimo il resto del mondo, e non lui. Vabbè, basta.
È reverso Gesù Cristo, TJ Warren.
No. Basta, credo che abbiamo finito. Io probabilmente sarà una puntata settimana prossima, ma non lo so. Tanto
sappiamo che compriamo stop esce la tradeware.
E vabbè, tanto la puntata quando c'è la trade KD la facciamo.
Un'altra emergenza?
Sì, anche se fosse un arbo volante la facciamo. Poi non so. Settimana prossima sì, tendenzialmente farei una puntata, ma vediamo. Se succede qualcosa nel frattempo. Non ho idea, lasciamo.
Tanto ci chiedono quando fanno la trade. Aspettate che finiamo la diretta, ti direi. Poi conta fino a 3 e la vedrà.
Conta fino a trade.
Ma lo sapevo, mia, me la sentivo mia. Nelle ossa. Basta. Ciao. Ciao Nick.
Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Al prossimo podcast di emergenza che arriva tra 10 minuti.
Ciao show.
Ciao a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti e due friture per tutti anche la settimana prossima, mi raccomando.
Due
freddure. C'è anche da faccia la prossima che non so quando sia, ma ci sarà una prossima. Ciao.